Prego, consiglieri, se vogliamo prendere posizione, grazie. Segretario, ragazzi, si salta fuori il tempo. Basta, ho la sedia rotta qua io. Vo per terra. Segretario. Allora, io mi volevo scusare per il mio ritardo, però vedo che, nonostante tutto, non riusciamo a partire, quindi, segretario, io mi scuso lo stesso per il ritardo, ovviamente per motivi di lavoro, quindi chiedo scusa, e procediamo con l'appello, grazie.
Buonasera a tutti, Angeli William. Sente Asgar Wasim.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente, buonasera.
Catalano Domenico. È presente. Cellucci Cinzia. Momentaneamente assente. E Cemin Claudio.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo. Assente. Cossali Micol.
Presente.
Dapur Luca.
Presente.
Dardani Giovanni.
Presente.
De Gasperi Fabio.
Presente.
Dorigotti Michele.
Presente.
Pait Carlo.
Presente.
Farinazzi Paolo, assente giustificato. Francesconi Miriam. È presente. Gamberoni Davide, assente giustificato. Gelmini Annalisa.
Presente.
Lui Giampiero, assente. Martinelli Francesca, assente. Mattassoni Irene.
Presente.
Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mirandola Giulia.
Presente, buonasera.
Mullici Fation, assente giustificato. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero, assente giustificato. Robol Giulia, assente momentaneamente. Vaccari Tommaso. È assente. Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea, assente giustificato. Zenatti Marco.
Presente.
Nel frattempo è entrata la consigliera Cellucci e il consigliere Angeli, quindi siamo 22.
Allora, consigliere Angeli, io...
C'è fuori Baccari. No, ma c'è anche Baccari insieme alla sindaca.
No, ma io mi ero scusato per il mio ritardo, eh. Però ho visto che ho dovuto scampanellare 5-6 minuti per avere l'aula. Quindi, allora, consigliere Catalano, mi pare che c'erano le sue interrogazioni sospese che lei aveva posticipato, quindi io adesso la interpello. La prima sarebbe parcheggio di via San Giorgio. Aggiorniamo già l'aula, è entrato il consigliere Lui, così evitiamo poi interruzioni. E quindi siamo saliti a 23. Consigliera lei.
Sono molto soddisfatto della risposta, assessore Fait, la ringrazio vivamente per la chiarezza con il quale è stato esposto il problema. E mi auguro che l'infrastruttura venga realizzata, parlando del parcheggio di San Giorgio, venga realizzata in tempi rapidi perché la comunità ha bisogno di questa infrastruttura. Grazie tante, assessore, buon lavoro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, la sua seconda interrogazione per corso CNAIP era rivolta all'assessore Fait, per cui la rinviamo. L'assessore Pozzer, chiedo scusa. Ci sarebbe adesso l'interrogazione del gruppo Fratelli d'Italia alla sindaca, che sarebbe, casomai vediamo se entra in aula, giusto? Ci sarebbe la vostra interrogazione, Zenati da Porcellucci, parco fotovoltaico. La sindaca, casomai appena entra, eh? Ma il problema è che siamo bloccati proprio da questo, perché le altre non c'è ancora risposta, quindi... Il problema è che la sindaca deve fare la presentazione del DUP, quindi siamo bloccati dalla sindaca. Ma ricercando di capire il motivo, anche perché era qua, io non so cosa può essere sopraggiunto. Magari vediamo... se riusciamo a capire, così Maria entra, riusciamo a farsi un'interrogazione e iniziamo a fare il dubbio. In ogni caso? Perfetto, grazie. Entra anche il consigliere Vaccari, quindi siamo 24. Ecco, quindi iscriviamo anche la sindaca, quindi siamo 25. Allora, la informo sindaca che in ogni caso l'interrogazione del gruppo Fratelli d'Italia sul parco fotovoltaico, anche se lei era assente, il gruppo ha deciso di Fratelli d'Italia ha comunque deciso di posticiparla. Okay? Quindi apriamo con la delibera. E alla presentazione del... chiedo scusa, è solo la presentazione del documento unico di programmazione 27-29. Quindi è solo presentazione, quindi sapete che poi non c'è dibattito, non c'è nulla. Sindaca, a lei.
Grazie Presidente. Sì, come vedete... abbiamo scelto questa modalità di presentazione con un documento che poi avrete modo, come di consueto, di leggere e di analizzare anche nella nel momento in cui avrete la possibilità di scaricarlo, però il documento, oltre che poi vi darà la possibilità di fare come da procedura le osservazioni, quindi andremo poi a riragionare quando ritorneremo in aula ad agosto o a fine agosto, quando sarà, naturalmente quando deciderà il Presidente, il documento è fatto di un aggiornamento della pianificazione e delle strategie che riguardano il programma di governo di questa amministrazione, ma anche una sua fase importante e interessante di presentazione, diciamo così, un po' più tecnica. E in questo documento di sintesi che vedrete proiettato vorrei dare la parola a Paolo Mazzetti in particolar modo, perché in questi anni, in questi due anni, non so se la cosa è stata rilevata o può essere di gradimento, però abbiamo molto lavorato anche sulla necessità di semplificare questi documenti e renderli il più possibile divulgabili. Per cui anche nella presentazione partirei da questi iniziali dati importanti che ritroverete poi anche guardando le slide a video, dando la parola, se posso, Presidente, direttamente a Paolo, che ringrazio anche per tutto quello che è stato, insomma, il grande lavoro non solo dei contenuti ma della sua stessa presentazione. Grazie. E poi ovviamente proseguirò.
Grazie Sindaca e bentrovati. In questa presentazione del documento unico di programmazione volevo evidenziare quello che è la presentazione della sola parte strategica e il perché della presentazione della sola parte strategica è perché è previsto anche dall'articolo 8 del nostro regolamento di contabilità che in assenza delle condizioni per delineare il quadro finanziario la Giunta presenta entro il 31 luglio, la sola sezione strategica, rinviando quindi quella operativa in occasione della presentazione della nota di aggiornamento al DUP, la NADUP. Allora, fondamentalmente il cronoprogramma si dispone sul fatto di una presentazione appunto entro il 31 luglio, come già anticipato la Sindaca, indicativamente entro il 30 settembre, ma però sarà poi da calendario dell'Aula vedere un po' le scadenze, e quindi l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di questa sezione del DUP, poi entro il 15 di novembre la presentazione della nota di aggiornamento per arrivare poi entro il 31 dicembre all'approvazione del DUP nella sua interezza, così aggiornato dalla nota di aggiornamento. E il DUP si compone fondamentalmente delle due sezioni, la sezione strategica e quella operativa. In quella strategica devono essere riportate le analisi delle condizioni esterne e poi anche quelle interne all'amministrazione. Per quanto riguarda quelle esterne, un riferimento al contesto internazionale e nazionale, la fonte delle informazioni ci arriva dal documento di finanza pubblica 2026 che è approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 aprile 2026. In questa slide vi ho proprio riportato quelli che possono essere gli indici forse più significativi, tenendo ben presente il fatto che si tratta di documentazione aggiornata a marzo del 2026 come fonte e che proprio per lo scenario internazionale caratterizzato soprattutto dai conflitti e che quindi hanno una influenza notevole soprattutto per i mercati finanziari e il contesto appunto internazionale, queste sono già delle informazioni che in itinere ovviamente troveranno delle variazioni. Quindi nella prima parte abbiamo riportato il tasso di crescita stimato del PIL reale mondiale del 2026 con fonte OCSE, il tasso di crescita del PIL reale dell'area euro, mentre nella parte inferiore abbiamo portato dei tassi che riguardano ovviamente il contesto nazionale. E relativamente al contesto provinciale, la Giunta provinciale recentemente ha approvato il documento di economia e finanza provinciale 2027-2029 e anche qui in questa slide abbiamo cercato di riassumere quelli che abbiamo connotato come magari degli elementi forse più significativi. E siamo passati, per esempio, da alcune connotazioni addirittura chiamate storiche, no? Per esempio sul turismo nel 2025 sono stati registrati più di quasi 20 milioni di pernottamenti, quindi la giunta provinciale ha connotato questo elemento come uno degli elementi di forza, tra i quali anche il discorso del rapporto, il 143% di rapporto di disponibilità di energia rinnovabile rispetto al consumo che c'è stato nella provincia di Trento. E in modo particolare poi anche la spinta dovuta alle opere del PNRR, e con una previsione di crescita del PIL stimata dal più 0,7% a un più 0,9%. Poi una cosa che ci ha fatto particolarmente così incuriosire nella lettura di questo documento è stata vedere un aumento del 30% del PIL nominale considerato nel periodo dal 2019 al 2025. E fondamentalmente per il 2025 si tratta di 27 miliardi di euro, quindi da 21 a 27 miliardi di euro. E di controcanto però ci sono delle criticità che sono state connotate sul discorso del crollo del commercio estero, come si diceva prima, dovuto dalla situazione internazionale. Poi il paradosso del mercato del lavoro, nonostante un rilievo di una piena occupazione, abbiamo degli stipendi inferiori alla media nazionale e anche all'Alto Adige. Poi rispetto ad un'analisi delle aziende c'è questa caratteristica del nanismo aziendale e fuga dei talenti, con una grande prevalenza delle microimprese, la fatica dei giovani a valorizzare i giovani spingendola a emigrare altrove. E rispetto invece a quelle che sono il contesto locale, inteso proprio Rovereto piuttosto che la Vallagarina, qui abbiamo riportato alcune che sono delle dinamiche sociali, nel senso rispetto alla popolazione, e allora i residenti rispetto al 31/12/2025 ci attestiamo attorno ai 40.677 residenti, un più 0,39% rispetto all'anno precedente, e con un saldo naturale di meno 164 unità e un saldo migratorio del più 321. Questo è un andamento che fondamentalmente abbiamo un saldo naturale negativo a partire dal 2013, quindi è proprio quello migratorio che ci permette di avere comunque un saldo positivo finale. La popolazione rispetto al 1931, qui abbiamo fatto quindi un calcolo quasi del 94, insomma quasi 100 anni, la popolazione fondamentalmente è raddoppiata, e la componente del quasi 52% femminile, 48% maschile. Anche sulla situazione, sulla realtà di Rovereto, abbiamo avuto un flusso turistico che in un'analisi dal 2022 al 2025 ha visto comunque una crescita e del 10% rapportata rispetto all'anno precedente. Rispetto al tessuto imprenditoriale cittadino, anche qui abbiamo fatto un'analisi dal 2018 al 2025 che comunque vede una piccola ripresa dell'1,73% del tessuto economico, e abbiamo fatto una differenziazione rispetto ai settori primario, secondario e terziario. Rispetto anche alla situazione occupazionale in Vallagarina, disponiamo soltanto dei dati non relativi solo al contesto roveretano ma a quello del bacino della Vallagarina. Rispetto all'anno scorso, qui riporto le informazioni che c'erano state anche illustrate dai responsabili dell'Agenzia del Lavoro in un recente incontro con la Commissione Economia, Bilancio e Servizi, purtroppo si registra un decremento del 4% rispetto all'anno precedente di circa 800 unità, che corrisponde a un 4%. I lavoratori sul territorio della Vallagarina, vi ricordo, sono circa 20.000 unità, con una divisione del 53% maschi, 46% donne, 73% di cittadinanza italiana, 27% straniera. E rispetto ad un'analisi per fasce d'età, è evidenziata una resilienza della fascia 35-54 anni. E ecco, fondamentalmente queste erano le indicazioni che noi abbiamo ritenuto utili a riportare nel documento, proprio per dare un'illustrazione di quello che era il contesto nazionale e locale. Vi ricordo che queste informazioni a livello così nazionale saranno aggiornate in occasione della presentazione della nota di aggiornamento in funzione della documentazione di programmazione che sarà adottata dal governo nazionale. Grazie.
A lei.
Sì, grazie. Bene, dopo questo insieme di dati che ci dà la complessità del contesto che andremo poi a descrivere nel dettaglio, che è quello della nostra comunità roveretana, io entrerò chiaramente più nel merito rispetto ad una riflessione che ha il valore principalmente politico rispetto alle scelte di un programma di governo che è quello che abbiamo già più volte preso in considerazione, discusso e ragionato in una sua dinamica che è costruita in quattro macro aree che abbiamo evidentemente già sottoposto all'Aula in un confronto più volte diffuso, ma macro aree che poi nel proprio dettaglio, che sono poi che sono evidentemente quelle gestite anche dagli ambiti dei vari assessori e delle varie assessore presenti in giunta e dai consiglieri delegati che svolgono la loro attività e la propria progettualità su ambiti specifici che sono quelli delle deleghe che loro competono, e che diciamo dentro questi ambiti, queste quattro macro aree realizzano quei progetti e quei dettagli di cui poi si concretizza, su cui poi si basa e si concretizza tutta l'attività amministrativa. La mia riflessione è una riflessione che parte da un contesto molto importante, che è quello sostanziale di crescita e di sviluppo della nostra comunità, e faccio qui riferimento, pur attingendo come base a quei dati che sono stati poc'anzi esposti, per cui di un contesto nazionale, mi viene da dire anche europeo e mondiale, perché poi ovviamente non possiamo considerare solo il contesto nazionale come parametro, né solo quello provinciale, piuttosto che naturalmente di comunità, ma dentro quei dati poi si concretizzano e si costruiscono gli ambiti di progetto abbastanza specifico. Quegli ambiti di progetto hanno un obiettivo, che è lo sviluppo della nostra comunità, la crescita della nostra comunità su assi ben precisi e soprattutto su direttrici che sono quelle di cui più volte probabilmente abbiamo parlato in quest'aula, ma che rimangono sostanzialmente il faro, la base, le linee guida su cui noi abbiamo presentato una programmazione di governo, delle idee, dei ragionamenti che si basavano ovviamente sull'identità di una città che nel corso dei secoli ha costruito la sua storia, ma anche che volevano costruire tracciati di sviluppo che via via dovevano però concretizzarsi, come dicevo, in progetti reali e poi anche in risultati. Per cui la mia introduzione politica ha come titolo, e questo per me è abbastanza importante, crescita e sviluppo, un fatto concreto, università, innovazione, ricerca. Queste sono alcune delle questioni per me che pongo come tema importante dentro la mia riflessione generale, perché sulle tre identità che oggi vado citando e che sono quelle importanti, perché poi ovviamente molto verrà poi detto dai vari assessori che porteranno la loro riflessione e il loro ragionamento, il tema della produttività, dello sviluppo economico, della riflessione dell'identità industriale della città è un tema importante, e quando parlo di produttività metto dentro comunque un operare che riguarda tutte le professionalità e tutto il brulicale del mondo dell'impresa, del commercio, delle attività comunque produttive, di una storia che comunque segna, diciamo così, dal Settecento in poi, una città che si è sempre data particolarmente da fare. Il termine dell'innovazione e della ricerca ha molto a che fare con l'asse di sviluppo principale di cui tanto si è parlato anche in campagna elettorale, ma in generale riguarda la città da più di 20 anni, che è il tema dell'università. E su questo ovviamente un dato molto rilevante e un passo in avanti molto significativo è stato fatto di recente proprio con la opportunità di un nuovo percorso di formazione didattica propria, che è quello della facoltà, possiamo dire, del percorso di laurea legato proprio alla formazione di insegnanti che, diciamo, per quel che riguarda la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, potranno qui costruire il loro percorso magistrale di laurea per poi mettersi nelle condizioni di attivare una professione, a mio avviso, molto importante. Però nel DUP 27-29 che qui andiamo discutendo, sì, dicevo prima, si fa riferimento a quelle grandi macro aree di cui parlavamo poc'anzi. La prima macro area riguarda in particolare i temi della pianificazione e non posso non fare cenno, poi entrerà più nel dettaglio, entreranno come ho detto prima i vari assessori. Un percorso per noi da un punto di vista programmatico importantissimo, che è quello del piano urbano della mobilità sostenibile, che non è solo un percorso di aggiornamento di un sistema di pianificazione, che poi non è legato, non è neanche l'unico strumento ovviamente, ma questo strumento è stato avviato attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto e sta coinvolgendo la comunità intera, ed è un tema che abbiamo portato come importante anche per aggiornamento rispetto al tema del muoversi, dell'abitare la città, delle infrastrutture programmate, processate, degli finanziamenti che ci sono in atto, delle grandi attività che riguardano questa città e che non sono ovviamente frutto della concretezza dell'operato della semplice amministrazione comunale, ma di una visione che è più ampia e che riguarda ovviamente un contesto di Vallagarina, ma ancora di più un contesto provinciale e un contesto ancora una volta nazionale. Per cui dentro il piano urbano della mobilità sostenibile c'è una riflessione che riguarda la trasformazione della città di Rovereto, non solo quella di oggi ma quella futura, e non riguarda solo la realizzazione di semplici tracciati stradali o infrastrutturali, ma tematiche importanti già dibattute all'interno di quest'aula, ma soprattutto una riflessione che va dal dettaglio, dal singolo individuo al gruppo di persone, al muoversi all'interno della città, al fermarsi, al piano degli orari, alle grandi progettualità come ho detto prima, e diciamo così alla volontà di costruire una visione generale, come faceva prima nella riflessione sui dati Paolo Mazzetti, partendo non solo dal contesto della città, ma la città inserita in un sistema molto più ampio. E lo strumento è proprio il PUMS, e dentro quel PUMS c'è il tema, quella S che non è lì a caso e che parla di sostenibilità, perché la parola sostenibilità è una parola importante che riflette non solo il sistema dell'industria, oggi parliamo sempre della sostenibilità dentro il contesto, ma riflette industriale, ma parliamo anche e spesso molto volentieri di un sistema trentino che è proprio fatto legato ad un brand, a un'immagine e a una volontà stessa della comunità di lavorare, di proporsi proprio all'immagine del suo territorio, che è quella fatta principalmente del sistema anche ambientale che ha, della ricchezza che esso stesso rappresenta, quindi le montagne, il sistema delle valli, tutto il tema dell'acqua tanto caro e tanto importante, che non è solo la bellezza di un paesaggio, ma anche in qualche modo un sistema idroelettrico importante e un sistema che regge anche le potenziali e possibili trasformazioni economiche, nonché il grande già esistente rispetto a questo. E quindi dentro questo, questo piano la riflessione è molto importante, perché è uno strumento che poi, su cui non entro nel merito del dettaglio, ma ti consente una visione locale, una visione strategica, ma una visione che è correlata anche agli investimenti previsti per la nostra città. E quindi su quello ovviamente l'aggiornamento che poi sarà fatto dall'assessore si prosegue con quella che è una concretezza, un obiettivo che è uno di quelli che è stato posto proprio nel programma di governo nel momento in cui ci siamo presentati alla città. E il tema, lo snodo, diciamo così, e cito solo questo, di Piazzale Orsi, laddove abbiamo il sistema della ferrovia, abbiamo il tema della ciclabilità, abbiamo le grandi infrastrutture finanziate e progettate dalla provincia autonoma di Trento, da Trentino Trasporti, in quel luogo così centrale partono delle riflessioni importanti che riguardano proprio, come ho detto, lo spostarsi dentro la città di Rovereto. E la quantità di finanziamenti riversati sulla nostra città è notevole, anche da parte della provincia autonoma di Trento, ma non solo, anche dai progetti che siamo riusciti a mettere in campo noi, come il progetto europeo Station for Transformation, che lavora sull'idea e sul modello di una stazione che è molto altro che il semplice passaggio delle persone che smontano e prendono in qualche modo il treno, ma l'idea sempre di lavorare in una rete di comunità tra soggetti istituzionali, opportunità date dai bandi europei e naturalmente l'interesse primario di una comunità locale che su queste trasformazioni deve costruire il suo equilibrio di vita e la sua necessità di vissuto. E poi naturalmente i grandi spazi della città che non possono essere dimenticati, quindi dentro un sistema che è quello del muoversi c'è anche il ruolo degli spazi pubblici, degli spazi urbani che noi nel desiderio importante della cura, che è un altro dei termini fondamentali che noi utilizziamo, direzionato non solo ai luoghi ma principalmente alle persone, dentro quegli spazi, soprattutto dentro il bilancio, quindi l'appuntamento di dicembre, l'appuntamento dell'assestamento, che sono forse due momenti più importanti e più significativi, troviamo sempre potenzialità di progettualità nuove che si prendono cura degli spazi principalmente aperti e quindi spesso ne ho citati alcuni solo per rendere noto quelli che sono le nuove progettualità, ma tante altre le ritrovate. E ho citato naturalmente il parco dell'Ex Alpe, perché non c'è solo il PNRR che riguarda l'edilizia scolastica, ma c'è un confronto con la comunità nel lavorare sugli spazi verdi, quindi quelli nuovi, quelli già presenti, la necessità di una cura che è quella che ci richiedono, mi viene a dire, i cittadini e le cittadine sulle quali veniamo costantemente sollecitati, perché questo è anche il segno di tenerci, l'attaccamento ad una comunità, l'attaccamento ad una città. Poi lì sono stati citati anche solo come forma di esempio alcuni finanziamenti posti nell'attuale assestamento, come Piazza del Podestà, che non è solo una strada attraversata dove passano le macchine, ma è anche un luogo denso e pregno di storia, che ha comunque edifici e l'ingresso al nostro centro storico così importante, la vetrina che viene, diciamo così, da via Vicenza verso i tre grandi musei che comunque abbiamo, e la necessità di dare anche una riqualificazione, diciamo così, all'accesso del municipio e non solo all'insistenza di quello che sarà il nuovo luogo occupato dal MITAG, che è l'ex finanza. Ma proseguiremo come approccio rispetto a tutto questo anche su altri spazi, perché la volontà è in qualche modo di prendersi cura, come dicevo, di ripensare alcune situazioni, alcuni luoghi importanti e nevralgici della nostra comunità roveretana. E non posso non citare gli interventi rispetto a questo, ai 22 interventi conclusivi, più uno in più che se ne è aggiunto ma che è ancora in divenire e non concluso, che abbiamo portato avanti, di cui ci siamo occupati, grazie anche, qui va ancora il ringraziamento alla macchina operativa, alle tante persone che in questo comune lavorano e consentono l'opportunità del comune di Rovereto di poter beneficiare anche di fondi PNRR, come è stato, quindi queste 22 progettualità si sono concluse nei termini previsti della fine di giugno del 2026 e naturalmente tutto questo ha consentito il rinnovarsi di diverso patrimonio comunale e soprattutto l'opportunità con finanziamenti naturalmente europei e quindi poi nazionali e anche però naturalmente l'aggiunta di fondi comunali. Questo ha riguardato principalmente l'edilizia scolastica, ma non solo, non mi fermo poi nel dettaglio, li troverete, avremo modo di presentarli in modo più puntuale in un secondo momento, però è importante far capire che questi 22, il numero 22 non è poco, e è stato uno sforzo notevole e anche questo uno sforzo ricercato, voluto, ci sono molti comuni che non hanno avuto l'opportunità di poter nella complessità di quello che era stato richiesto, arrivare ovviamente a compimento e a completamento di tutto questo percorso. Per cui questo lo dico anche perché spesso a mio avviso non si coglie l'operatività la complessa e continua capacità anche della nostra macchina comunale di restituire progettualità e la competenza di riuscire a stare pur nella dimensione di un comune che non è al pari di un capoluogo o di altri contesti un po' più grandi, ma la capacità del comune di Rovereto storicamente di riuscire a cogliere questa opportunità a mio avviso è notevole, non è solo nel merito, nella lungimiranza o nella volontà, diciamo così, politica di mettere in campo questi progetti, ma anche nella capacità di portarli a terra ovviamente nella macchina comunale. Qui avete una slide che a mio avviso è particolarmente esaustiva e che fa vedere nel dettaglio la serie di interventi e legati alle varie missioni di cui ci siamo occupati, insomma, rispetto a queste progettualità di cui magari poi nel dettaglio potranno fare cenno se ritengono i vari assessori. Vado poi a proseguire su altre due tematiche importanti che hanno interessato il programma di governo, che sono il tema dell'emergenza abitativa e il tema del lavoro. Sono due tematiche fondamentali su cui abbiamo voluto occuparci sin dall'inizio, pur non avendo la competenza specifica come comune, ma avendo comunque un servizio politica e sociale, in particolar modo da sempre molto attivo anche storicamente nella sua caratura amministrativa, e quindi è stato presentato già ormai alcuni mesi or sono un piano fatto di una serie di azioni che si è occupato del tema dell'abitare, tema che ripeto in realtà è di competenza soprattutto per quel che riguarda il tema casa legato a ITEA, è competenza della comunità di Valle con cui noi evidentemente collaboriamo costantemente, ma l'emergenza abitativa ha un suo parametro pari all'80% che vede alcuni progetti sperimentali, ma comunque progetti in gestione del comune di Rovereto che per l'80% circa, ma poi dopo le percentuali darà meglio certamente l'assessora di me, che riguardano il tema del sociale. Abbiamo però voluto sperimentare alcune situazioni e in particolar modo ne cito due solo come titoli, il condominio solidale e il tema dell'abitare lavorativo. Non posso però non citare l'altro grande tema perché per noi è molto importante rispetto al sistema universitario che sta crescendo, che è quello ovviamente dell'abitare universitario. Qua preme ricordare le iniziative tutte extraterritoriali, quindi non del comune, quindi lo studentato di 200 posti che riguarda una progettualità di Trentino Sviluppo con fondi ministeriali, che è nella fase di redazione del PFTE, che sta proseguendo, e quindi 200 posti che sono veramente insomma, piuttosto consistenti, iniziative private con i fondi PNRR privati che ci sono comunque stati, e non solo quella che è passata in consiglio comunale che riguarda l'ex hotel Flora che rimane nel suo contesto di prosecuzione, ma anche altre iniziative, penso alla Vannetti, penso all'oratorio, all'ex oratorio Rosmini, quindi la parrocchia in questo senso, e altre realtà che comunque soprattutto insistono in un contesto di centro storico, che è quello che noi vogliamo in qualche modo rivitalizzare in quel percorso di sviluppo, dove voi sapete che la sede propria del nuovo percorso di laurea sarà proprio la ex scuola Damiano Chiesa, che è in via Tartarotti, e questo ci consentirà ovviamente di portare al centro storico quell'indotto che io, sapete che l'università programma l'opportunità di 600 studenti dentro i 5 anni, un indotto che io sono convinta potrà rilanciare sensibilmente il centro storico, le proprie attività commerciali, i propri esercenti e io spero l'attrattività anche di investitori che arriveranno dentro nel centro per riuscire a costruire quella domanda che certamente ci sarà rispetto anche a una difficoltà che sentiamo e con cui cerchiamo anche di collaborare nelle risposte, nelle iniziative e nelle progettualità con tutto il desiderio di essere d'aiuto alla comunità, polemiche a parte, e molto spesso anche un po' indotte a mio avviso forse in modo strumentale, ma si sa, insomma, il gioco del confronto politico è questo ed è normale anche lo sia. Qui mi preme una volta per tutte ribadire che l'interesse di questa amministrazione nei confronti delle attività commerciali è massimo, perché il commercio è la vitalità di un centro storico e di un centro, le vetrine sono importantissime, i miracoli non li fa nessuno, le problematiche sono tante, ma la progettualità e il desiderio di lavorare sulle stesse naturalmente c'è. Un dato concreto e ovviamente ormai molto evidente, direi un successo di tutta la città, l'iniziativa dell'università. Io credo che questa possa certamente essere una scelta che ha visto le istituzioni collaborare su questo, ma che può nel medio periodo, il nuovo anno accademico sarà di inizio dell'università il 27-28, quindi non tra 10 anni, ma piuttosto rapidamente. Per cui credo che sarà possibile mettere in campo anche progetti, lo spero, con le attività economiche, ma da Confesercenti ho già avuto insomma una disponibilità importante, sono certa che arriverà anche da Confcommercio, ma a breve vedrò anche il Presidente, per cui non ho dubbi che la cosa potrà proseguire positivamente. Ecco, questo è un tema fondamentale, come l'altro vi dicevo che non ho sottolineato, l'emergenza lavoro, qui mi preme solo dire e so che due sono le iniziative, anche qui piccole, però insomma diciamo simbolo e a mio avviso consistenti, che riguardano la crescita dei fondi dati ad SMR per il progetto di inserimento lavorativo, che da sempre c'è, quindi non è una novità, era stato introdotto dall'allora assessore Previdi, portato avanti e noi abbiamo voluto inserire, aumentare a 300.000 euro l'importo necessario insomma per lavorare in questi termini, e poi l'interesse e il lavoro dell'assessore Fait con il SOVA in particolar modo per anche qui non è ovviamente un progetto comunale, è un progetto provinciale, ma questo consente a noi di portare avanti attività che interessano la città. Oggi si sta lavorando al Bosco della Città, ma ci sono altri progetti in campo e che mette ha però una valenza sociale importante, questo lo trovo assolutamente utile in un rapporto comunque molto positivo tra istituzioni e assessorati provinciali e comunali. Di Rovereto Città Universitaria ho parlato, i numeri tra l'altro comunque sono in crescita, sapete che il sistema non è solo legato agli studenti universitari, ma anche a un sistema di scuole superiori che insistono sulla città. L'altro servizio di cui noi ci siamo occupati, su cui abbiamo in collaborazione con la comunità di Valle lavorato moltissimo, è il tema ovviamente dell'erogazione passi, anche quello competenza della comunità, per cui il cantiere dell'ex Peterlini è già concretezza, per cui insomma io credo che ci sia stato un lavoro costante e capillare e che a mio avviso va anche riconosciuto, è giusto dirlo, su cui noi proseguiamo con un passo costante però assolutamente fermo di sviluppo, di crescita e di concretezza del dato. Per cui la comunità di Valle, il comune di Rovereto hanno identificato nell'ex Peterlini il luogo dell'erogazione pasti, della mensa, della trasformazione di un'area che evidentemente poi non solo è un quadrilatero fatto di scuole, ma che rimette in campo, rigenera come progetto di un tempo, insomma rigenera spazi a lungo non abitati, e questo è un grande tema anche per l'attrattività degli investimenti. Per cui quel cantiere è importante che diventi concretezza nel breve periodo, speriamo che non ci siano intoppi, perché poi nei cantieri sappiamo che alle volte succede qualcosa, però è uno spazio che è bello, che abbia vita, e quindi non c'è solo il tema, come ho detto, abitare, ma c'è anche il tema erogazione pasti, e quello è un altro servizio importante che può servire al mondo della scuola e delle scuole superiori. Poi, qui ovviamente tocco tre argomenti in rapidità, ma ne abbiamo a lungo parlato. Il tema sicurezza, un tema caro a quest'Aula, caro anche alla sottoscritta, e in modo che non ci siano come dire, problematiche. La sicurezza di una città, che vuol dire anche sicurezza dei cittadini, degli spazi. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'amministrazione cerca di costruire le condizioni per quegli spazi per essere rivitalizzati. Sappiamo che la sicurezza è il luogo dove è fattibile in modo, i luoghi più affollati, non in luoghi deserti, insomma, e quindi su questo ha molto a che vedere anche con l'illuminazione, con la cura degli spazi stessi, con la necessità guardare anche ai dettagli delle condizioni di una città che non deve in qualche modo rimanere nell'anonimato o magari nella non considerazione di spazi che magari l'amministrazione non vede. Per questo abbiamo fruito di alcuni fondi provinciali con un progetto che ha interessato intanto solo un parco, purtroppo, ma lavoreremo anche sul secondo, che è il Perlasca, e il progetto Colorio, per cui sull'illuminazione. I giardini alla pista hanno già un'illuminazione rinnovata. Vi invito ad andarci perché sono stati anche un po' rinnovati nelle panchine, nei giochi, e con il progetto che vede il padel e il tennis, la sera è veramente un luogo molto frequentato, per cui da questo punto di vista anche le segnalazioni sono state positive, abbiamo grazie ai fondi provinciali potuto inserirci in questi termini. E quindi proseguiremo e tutte le volte che vengono segnalati i luoghi è per noi molto importante, ma c'è un sistema che vede un coordinamento tra la polizia locale, la polizia di Stato e naturalmente anche i carabinieri, con una rete che cerca anche con il controllo di vicinato, che è arrivato a 7 gruppi, oggi sono passati di qua i 3 nuovi gruppi con il comandante Ruaro, perché anche questo fa capire che c'è una comunità che ha voglia di essere presente, e quando la comunità vuole essere presente e lavorare con le forze dell'ordine, a mio avviso la risposta non può essere che di condivisione e di collaborazione. Mi preme qui ricordare, non ne abbiamo parlato poco, che però c'è un progetto importante, che è quello del recupero dell'ex carcere, quindi un grande progetto di rigenerazione urbana ad opera in particolar modo della Questura, della Polizia di Stato e del coinvolgimento della Procura anche, per cui la dottoressa Canova in questi termini ha lavorato molto, e che cosa diventerà l'ex carcere come progettualità: un luogo di formazione soprattutto sui ragazzi che sceglieranno, erano già usciti alcuni articoli su questo argomento, sceglieranno sostanzialmente di dedicarsi a quel tipo di professione, alla professione del aggregarsi alla forza dell'ordine, alla polizia di Stato, soprattutto legata al tema della cyber security, quindi qualcosa dentro il contesto della digitalizzazione, di questi temi che sono molto importanti, che adesso attraggono molto interesse. È un progetto interessante con finanziamento ministeriale, che non riguarda ovviamente direttamente fondi comunali, perché non li avremo, ma soprattutto quello che per noi è importante è che ci sia l'opportunità di avere un'idea sul carcere, che è un luogo che è di proprietà del demanio, su cui noi non abbiamo nessun tipo di competenza, ma è interessante che possa essere messo in campo. Per cui questo tema, fortemente voluto dal questore Zuppo e nella sua capacità di restituzione sul territorio, è anche un progetto che è importante che l'Aula conosca, di cui sono andate alcune informative sulla stampa. Sarà un progetto di lungo periodo, però il finanziamento pare essere concretezza, ma ripeto, non è un qualcosa che diciamo riguarda fondi nostri, ma fondi che arrivano dal contesto ministeriale, ma penso che soprattutto chi è vicino a questi temi non possa che essere contento di questa notizia. Ecco, chiudo invece con il tema ancora una volta legato agli spazi, al mondo del commercio, al mondo del volontariato e dei servizi formativi ed educativi, di cui stavolta ho parlato meno, ma perché so che gli assessori entreranno molto nel merito. Noi abbiamo un sistema fatto di una comunità molto attiva, di tante associazioni e di tanti volontari dentro il contesto culturale, sportivo, sociale, una comunità molto ricca che su questo vive e costruisce quel sentimento di coesione sociale che per noi è molto importante e che consente anche una certa qualità del vivere abitativo e urbano della città. Ecco, questo è un sistema che noi vogliamo mantenere, perché laddove la comunità si interessa dei luoghi e dei progetti dei singoli, degli individui stessi e del sentimento di comunità, è una comunità che cresce con valori sani, che trasmette alle generazioni future sentimenti positivi, che è giusto che vadano conservati, perché è vero che le fragilità e le difficoltà sono molte, ma io voglio lanciare anche a quest'Aula un sentimento positivo di una comunità operosa, di una generosità straordinaria, di una capacità di costruzione di bellezza e anche di grande solidarietà umana, che non va mai dimenticata e che è frutto della generosità di quello che noi abbiamo ereditato rispetto a questo percorso amministrativo che stiamo vivendo, ma che con grande onere e senso di responsabilità, ma anche con un grande onore, i cittadini ci hanno consegnato e abbiamo il dovere e l'obbligo di portare avanti, però costruendo sempre di più e cercando di rafforzare questa identità della città, ma soprattutto trasferire a chi verrà poi dopo di noi questa stessa solidità che è quella che abbiamo creato. Per cui io voglio parlare bene di questa comunità roveretana, ci sono tanti problemi, tante difficoltà, ma penso che questa non sia una città buia, una città che muore, ma penso che sia una città molto operosa, che ha voglia di fare, con tutti i problemi della complessità del vivere odierno, su cui questa amministrazione non si sottrae alla necessità di agire per rendere migliori determinati contesti così negativi, ma su cui io credo ci sia ancora molto di cui parlare bene. Ecco, alcuni progetti poi, come dicevo, la necessità di entrare più nel tema rapporto con il mondo del commercio, che è stato oggetto di grande dibattito ultimamente, assieme naturalmente all'assessore competente. Questo perché il protocollo di Rigenera Rovereto si è esaurito, però è anche necessario trovare delle formule che siano concrete e soprattutto che portino i risultati sperati. Una, la messa a disposizione con una progettualità che l'amministrazione ha fortemente voluto e che ho già descritto. Credo che sia utile entrare nella concretezza della proposta prima ancora che solo mettere in luce le problematiche, che naturalmente vengono ascoltate, ma su cui adesso dobbiamo agire tutti insieme, perché sennò evidentemente solo le problematiche rimangono tali e poi il cambiamento diventa più difficile avvenire. Per cui auspico una collaborazione generale, ma che c'è sempre stata, perché le istituzioni questo devono fare tra di loro. Vi ringrazio per l'attenzione, ci sarà poi modo più avanti di entrare nel dettaglio, e adesso, come di consueto, parleranno dopo di me, nell'ordine in realtà che non abbiamo previsto, però direi subito in questo momento lascerei il vice sindaco e poi dopo magari facciamo decidere al presidente l'ordine degli assessori che poi faranno il loro intervento specifico sul il loro ambito di riferimento. Grazie.
Grazie Sindaca, quindi passaggio di parola al Vice Sindaco, poi non so se prendiamo il criterio di solito di percorrere la bancata, però casomai vedete voi. Intanto lei, Vice Sindaco, prego.
Arrivo un attimo, mi serve. Eccoci qua, scusatemi. Era solo per avere poi una guida rispetto all'intervento. Grazie Presidente, sì. Sì, di fatto l'elemento, come dire, di valore che sta all'interno del DUP per questo triennio fa riferimento già a quanto tracciato lo scorso anno, nel senso che lo scorso anno la parte che riguarda i temi relativi alla mobilità e alla pianificazione urbanistica avevano tracciato una dimensione che era prettamente strategica. Io ricordo anche in fase di dibattito, poi verso l'autunno, questo elemento, come dire, di tra virgolette scarsa concretezza, ma di, come dire, sguardo lungo rispetto ai temi della mobilità dell'urbanistica, era stato oggetto in qualche modo di dibattito a livello consiliare. Ci prendemmo l'anno scorso questo, tra virgolette, lusso di poter dedicare questo anno che si è appena trascorso nel andare ad impostare degli elementi di analisi sulla città di Rovereto, perché avevamo bisogno, nel contesto in cui viviamo e che è un contesto che nell'anno in corso poi si è ulteriormente complicato sotto diversi profili, di andare ad avere un riscontro rispetto a quelli che potevano essere delle dinamiche in corso all'interno della città. Quindi, per farla breve, ovviamente questi aspetti che avevamo tracciato durante l'anno passato facevano riferimento all'avvio del piano urbano di mobilità sostenibile, sul quale ha già parlato la sindaca, sulla volontà appunto di intraprendere un percorso con l'Università di Trento di studio e di valorizzazione e di analisi dei fabbisogni della città, non solo abitativi, e questo processo appunto come quello del PUMS è in corso, per poi andare, come dire, a tradurre questi obiettivi in, come dire, azioni che potessero essere più concrete. Quindi nell'intervento che io ho inserito nel DUP c'è sostanzialmente questo riferimento ai contenuti dell'anno scorso, ma questa volontà di cambio di scala, cioè di necessità, in attesa poi delle risposte che arriveranno in questi momenti strategici che ci aspettiamo arrivano tra la fine dell'anno e i primi dell'anno prossimo, avviare comunque già delle basi di riferimento per quelli che potessero essere degli interventi sulla città. E questo parte sostanzialmente dalla mobilità. L'abbiamo detto, si parla appunto della necessità, come dire, di attendere gli esiti di questo processo che ci sta impegnando molto rispetto al piano della mobilità sostenibile, però nel contempo abbiamo visto, oggetto di dibattito anche giornalistico di questi giorni, abbiamo portato a termine un progetto di presidio elettronico, appunto dei varchi elettronici sull'accesso all'area centrale della città. Abbiamo, come dire, stiamo componendo tutta una serie di documenti tecnico-amministrativi, e devo dire la verità che da questo punto di vista il ruolo della comunità di valle è stato sicuramente importante, di rilancio di quello che è il progetto di bike sharing e quello che la provincia ha in corso, quello che andrà a sostituire quello che la provincia sta dismettendo. E devo dire la verità che il coinvolgimento della comunità di valle è stato tale per riuscire di fatto a tenere in piedi questo progetto, perché è evidente che una piccola città come la nostra trova ragion d'essere in tutta una serie di politiche di mobilità quando queste sono più estese anche sotto il profilo territoriale. Forse nelle premesse del mio intervento, almeno nell'abstract inserito all'interno del DUP, si mette in risalto il ruolo che questa amministrazione ha costruito e rafforzato con SMR in questi anni. Devo dire che sia nell'attuazione delle politiche della sosta, sia in tutta una serie di altri interventi sulla città, e poi arrivo su quelle che sono le priorità di intervento rispetto ai parcheggi in struttura, devo dire la verità che l'organizzazione che ha messo in campo SMR in questi anni e il supporto che ha dato all'amministrazione, da intendersi non solo come braccio, tra virgolette, operativo ed estensione di quella che è l'organizzazione interna dell'ente, ma come società in house che a tutti gli effetti elabora, produce e in qualche modo contribuisce a definire strategie e portare avanti strategie sulla città, è stato sicuramente un importante supporto. E noi ci auguriamo ovviamente che con il rinnovo appunto del Consiglio d'amministrazione e con questo nuovo corso che sta iniziando proprio in questi giorni, questo, come dire, continuo rapporto non solo di fiducia ma di stimolo e di tensione verso tutta una serie di nuove come dire, opportunità della città sui temi, sui contratti di servizio che SMR sta portando in dote grazie appunto a tutto il lavoro fatto negli anni scorsi anche dalla precedente amministrazione, ecco, credo che potrà essere, come dire, un bel punto di riferimento. Proprio nel rapporto con SMR va tutto il lavoro fatto e che abbiamo, come dire, in programma sui parcheggi struttura. L'abbiamo detto, se si lavora solo sulla qualità dello spazio pubblico, inteso come spazio fisico, come prima accennava la sindaca, e credo che questa cosa poi la tratterà l'assessor Fait, ma si ragiona anche sulla qualità di quelli che sono i servizi e la mobilità, quindi in primis il parcheggio, come dire, il parcheggio di via Manzoni, appunto il parcheggio Manzoni avrà la necessità di avere un restyling complessivo proprio per diventare uno dei parcheggi di riferimento per la città. Allo stesso tempo l'attenzione verrà spostata poi successivamente al parcheggio Colli, anche questo diventa un elemento, come dire, sostanziale e estremamente strategico e funzionale per l'accesso al centro storico. E si continuerà poi con gli interventi di regolamentazione degli accessi e della forma di emissione dei ticket per quanto riguarda il parcheggio Santa Maria. Voi sapete che durante l'anno passato e i primi mesi di quest'anno è stata di fatto compiuta la messa in disponibilità da parte dell'azienda sanitaria e di ITEA di tutti i piani del parcheggio Santa Maria. C'è un accordo patrimoniale che prevede che un piano sia completamente di utilizzo pubblico, mentre il secondo piano sia per metà di utilizzo pubblico, per metà di utilizzo esclusivo degli addetti della suite ex azienda sanitaria, non mi ricordo neanche più il vecchio acronimo com'era, comunque ASUIT. Quindi da lì la necessità ovviamente di realizzare tutta una serie di interventi che prevedono sostanzialmente la messa a regime delle modalità di accesso. E, ecco, sul discorso gestione della sosta, io credo che mi serve anche da gancio un po' per ragionare in termini di ZTL. Abbiamo visto dal 2021, dopo che abbiamo introdotto questa modifica sostanziale alla gestione della sosta, adesso io non le ho contate le delibere di giunta che abbiamo portato dal 2021 in poi, che hanno sostanzialmente poi affinato quello che è stato questo percorso di, come dire, regolamentazione della sosta. Ecco, io credo che l'avvio poi della regolamentazione dei varchi elettronici, della regolamentazione degli accessi al centro storico attraverso varchi elettronici, nelle intenzioni mie, ma credo estese all'amministrazione comunale, sia proprio quello di, vista appunto questa possibilità molto dinamica di gestione degli accessi, di avviare, come è stato per questi anni nei confronti dei parcheggi, un continuo monitoraggio, un continuo confronto con le categorie economiche, un continuo, come dire, valutazione di quelli che sono gli esiti di questa politica, che effettivamente è incisiva, ma lo è per il semplice fatto che cambia sostanzialmente l'approccio rispetto a quel tipo di comportamento che può avvenire anche attraverso, come dire, che avviene attualmente, ma che non è supportato da un controllo informatizzato. Ecco, questo di fatto è un pilastro fondamentale poi delle azioni che si andranno a comporre durante l'anno e fa riferimento al tema dell'areale ferroviario. Il tema dell'areale ferroviario, voi sapete, o meglio, sappiamo in maniera abbastanza, come dire, sicura, che c'è stata un'accelerazione nei rapporti tra RFI e Trentino Trasporti, finalizzati appunto all'acquisizione da parte di Trentino Trasporti dell'areale ovest della stazione. Questo apre, ovviamente, riapre in maniera secondo noi particolarmente incisiva il tema dell'areale ferroviario, il tema del nodo intermodale. Ecco, io credo che per come nasce, nel periodo storico in cui nasce, comunque si sviluppa, perché è un progetto che nasce prima, ma che intenderà attuarsi, io credo che possa essere anche qui un valido, come dire, momento di confronto tra i soggetti che operano all'interno di quell'ambito, ma anche di traduzione di quelle che sono le finalità legate alla mobilità anche sulla pianificazione urbanistica. Non possiamo immaginare che questa permeabilità dell'asse ferroviario, questo rafforzamento dei servizi di mobilità sulla parte ovest della città lasci la situazione, come dire, a contorno, come una situazione immutata. Cioè, non possiamo immaginare che questa nuova opera, fortemente necessaria per il segmento infrastrutturale della città, non generi quella spinta della rigenerazione urbana che quella parte della città in qualche modo chiede, tra virgolette, o forse non chiede ancora, ma che sente la necessità che venga attuata grazie a alla presenza di queste connessioni. L'abbiamo visto con il passaggio pedonale verso ovest, no? Con l'apertura del passaggio, come dire, interrato sui binari. Questo ha generato dei flussi che non ci immaginavamo prima, anche delle criticità, penso alla via Prato, penso a tutta quella zona di San Giorgio che finalmente adesso diventa supporto, penso alla pressione che questa nuova apertura ha avuto su Trentino Sviluppo e sugli spazi interni a Trentino Sviluppo, però penso che questa cosa qui, che ormai è stato un diaframma che è stato aperto, ci deve mettere nelle condizioni in termini di pianificazione urbanistica di riprendere quel ragionamento urbano strategico che è già nel piano regolatore, che faceva riferimento al master plan della meccatronica, ma che ha subito delle modifiche nel corso degli anni, per il semplice fatto che l'altro giorno in commissione urbanistica abbiamo discusso di potenziamento delle IT a Sant'Ilario e non più del trasferimento dei plessi scolastici all'interno dell'area di meccatronica, ecco però che la città comunque questa rigenerazione l'attende. E io credo che anche sulla scorta delle esperienze che altre città hanno fatto, il tema della mobilità, e in questo caso la permeabilità della linea ferroviaria, diventa l'elemento, come dire, che fa scattare tutta una serie di nuovi bisogni, di nuove esigenze che prima probabilmente ci potevamo anche permettere di lasciare latenti, cioè di avere una zona industriale parzialmente dismessa, di avere una zona industriale che ormai è schiacciata tra l'area ferroviaria e le aree residenziali che si sono potenziate nella zona appunto di via Balita e di San Giorgio, e nel contempo di un insieme di servizi pubblici che si sono potenziati in quella zona della città. Non ci nascondiamo davanti al fatto che adesso, oltre al Don Milani, sta nascendo il nuovo liceo delle arti. Quindi, ecco, in questo sistema che deve vedere per forza la permeabilità della linea ferroviaria, è chiaro che non possiamo immaginare di andare avanti per singoli progetti, per singoli tasselli. C'è un grosso tema di viabilità, di collegamento est-ovest, ma c'è anche un tema di rigenerazione funzionale di alcuni spazi. E credo che tra il 2026 e il 2027 alcuni elementi di novità su questo, che dipendono sostanzialmente dal tipo di avanzamento di queste, come dire, passaggi patrimoniali, possiamo immaginare che siano oggetto di riflessione, come sono stato in questo recente passato tutto il tema delle scienze della vita, della Merloni Nord e del rapporto tra Merloni Nord e Merloni Sud, che ci auguriamo, insomma, possano essere, come dire, oggetto poi di dibattito all'interno della commissione urbanistica nei prossimi mesi. Ecco, sul tema invece dell'infrastruttura legata alla mobilità, in attesa di un piano urbano alla mobilità che dovrà dare delle indicazioni che, come diceva giustamente la sindaca, non faranno riferimento solo alle strade, ma a tutta una serie di elementi identificativi di magari le prossime linee di sviluppo sulla città, in questo cambio di scala di cui provavo a ragionare prima, è fondamentale sostanzialmente andare ad riuscire a realizzare alcune opere. Alcune opere che prevedono innanzitutto la manutenzione ordinaria di una serie di percorsi che esistono, che in parte sono ormai sbiaditi, tra virgolette, e la correzione di alcuni nodi che in questi anni, dobbiamo dirlo con grande sincerità, non hanno funzionato in termini appunto di connessioni ciclabili o ciclopedonali. Dall'altra abbiamo portato avanti in termini preliminari la progettazione del percorso ciclabile che collega i due borghi, il Borgo Santa Caterina con Borgo Sacco, proprio per quella necessità di connettere, lo si diceva prima, con maggiore facilità dei poli come dire, di servizio e di terziario che si stanno fortemente rafforzando sulla parte ovest della città e che fanno ovviamente riferimento alla manifattura e quanto già detto per quanto riguarda il polo della meccatronica. E questo sostanzialmente rientra tra quegli interventi più di carattere progettuale, ma che nascono ovviamente da uno sguardo ed un ragionamento più strategico all'interno della città. Ecco, la pianificazione urbanistica. Allora, sulla pianificazione urbanistica è chiaro che l'esito di questo confronto aperto con l'Università di Trento, pur mantenendo l'alveo della loro riflessione all'interno di un quadro accademico e quindi di ragionamento in qualche modo di indirizzo all'interno appunto della città, però questo fin dalle prime battute, dai primi confronti che abbiamo avuto, ci riportano comunque anche attraverso dati disaggregati all'interno dei singoli quartieri, piuttosto che ambiti distinti della città, delle dinamiche interessanti anche rispetto a come le famiglie si muovono all'interno della città, come la popolazione decida di abitare la città in termini fisici, nel senso dove sono dati interessanti da leggere anche in termini, come dire, prettamente statistico, se vogliamo, ma che possono avere un senso all'interno della pianificazione urbanistica. Perché hanno un senso? Perché se da un lato emerge con grande spinta l'emergenza della casa come tema probabilmente importante della pianificazione del territorio nei prossimi anni, dall'altra abbiamo una legislazione urbanistica provinciale che è ancora quella del 2008, in termini di, come dire, strategia e urbanistica provinciale, e mi riferisco al piano urbanistico provinciale. Poi con gli interventi successivi 2015-2017 sono state rafforzate ovviamente le linee di azione, penso a quella alla riduzione del consumo di suolo, che sono diventate ormai elemento, come dire, preponderante all'interno della pianificazione dei comuni, nel senso che noi oggi non potremmo più permetterci, o meglio, dovremmo fare tutta una serie di valutazioni molto molto accurate per giustificare il consumo di suolo agricolo a favore di funzioni che la città. È chiaro che questo ci mette nelle condizioni di, come dire, cogliere la necessità della casa con un limite o con un atteggiamento che non è più quello degli anni 90, degli anni 80, attraverso piani di sviluppo, i piani PEP, i piani attuativi per fini speciali, cioè quelli destinati all'edilizia abitativa. Nonostante comunque anche ITEA nell'ultimo, come dire, convegno che c'è stato a Riva del Garda, Rebuild mi pare che si chiamasse, il presidente di ITEA ha esortato i comuni a mettere a disposizione aree. Ecco, in questa lettura, come dire, che va in qualche modo su più direzioni, io credo che il tema della casa, inteso come necessità di portare avanti politiche trasversali sul tema appunto dell'abitare, sia un elemento che ci costringerà, tra virgolette, ad una serie di riflessioni che andranno ad implementare quanto già fatto in questi anni all'interno del piano casa portato avanti dalle politiche sociali e che immagino sul quale parlerà poi l'assessora Miorandi. Ultimo punto, anche questo interessante, importante, lo vediamo, una città che ha bisogno, a nostro modo di vedere, e questo l'avevamo messo anche nel programma di 2 anni fa, di valorizzare gli spazi aperti, il sistema degli spazi aperti, e qui arrivo al tema del Parco dell'Eno, inteso come ambito che già esiste sostanzialmente e che non vuole essere un elemento perimetrato sulla mappa nel quale appunto si lavora poi per norme vincolanti eccetera, ma una, come dire, approfondimento che credo per l'autunno potremmo presentare al pubblico, prima del pubblico ovviamente alla Commissione Urbanistica, come documento, come dire, volontario di cui l'amministrazione si è dotata, che fa un po', come dire, il paio, forse per questo che il progettista è lo stesso, che siamo andati a cercarlo appunto per quel tipo di taglio, in qualche modo di analisi sul territorio, un po' il paio di quello che è stato fatto ormai, credo, più di 10 anni fa, per quanto riguarda la zona dell'Ostunia, della Baita degli Alpini, dell'area dei Lavini di Marco. Perché? Perché in un periodo in cui, insomma, la stringente, come dire, insomma, sono diverse le motivazioni per le quali, a mio modo di vedere, la città ha bisogno di avere spazi pubblici accessibili, aperti alla collettività, presidiati, certo, ma che consentano alla città di offrire spazi di ricreazione, spazi di tempo libero, spazi di refrigerio anche all'interno, come dire, delle lunghe calde torri d'estate che ci aspetteranno da qui ai prossimi anni, ecco che è necessario probabilmente valorizzare questa grande risorsa che noi abbiamo all'interno del nostro territorio e che già è, come dire, ben riconosciuta e riconoscibile, non solo per la storia che ha avuto nella composizione e nella definizione morfologica della città di Rovereto. Rovereto è una città d'acqua perché grazie a questa forza motrice abbiamo costruito in passato la nostra forza economica, e questo lo conosciamo tutti, ma abbiamo costruito anche la forma della nostra città, ma perché noi riteniamo che idealmente poter rifare il bagno nell'Eno, poter essere, come dire, all'interno di un sistema che in questo momento accoglie anche interventi di rinaturalizzazione delle sponde, perché c'è il Ministero dell'Ambiente attraverso la provincia che chiede alle province, alle regioni, quanti metri lineari di sponde si intende riqualificare da qui a i prossimi 5-10 anni, e questo è un approccio completamente diverso che vede sostanzialmente anche i servizi provinciali, quali ad esempio i bacini montani piuttosto che altri, avere un approccio completamente diverso rispetto agli interventi, i progetti che prevedono ad esempio la rinaturalizzazione delle sponde o tutta una serie di sistemi di connessione anche di carattere ricreativo attorno ai corsi d'acqua. Ecco, io credo che la zona centrale di Rovereto diventa poi elemento connettivo sulle percorrenze anche ciclabili e viabilistiche, perché questo grande torrente che passa in mezzo alla città, in una città che non si espanderà più in termini fisici, perché per le ragioni che abbiamo detto, può trovare all'interno di questo grande spazio aperto, scarsamente infrastrutturato e punteggiato di elementi di grande valore, dalla manifattura tabacchi piuttosto che anche al futuro studentato, agli spazi ricreativi, al bicigrill, ai sistemi di percorso eccetera, alle aree agricole di fondovalle, che se fino a 10-15 anni fa avevano valore per la produzione agricola, adesso sono diventati degli spazi, come dire, di composizione di una serie di relazioni urbane e di relazioni che fanno sì che le persone poi all'interno di questo paesaggio trovino proprio il senso dell'abitare all'interno della città. E credo che questo sia un elemento di valore che, se tenuto assieme in un documento strategico che, come detto, è volontario, però poi può trovare traduzione all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, ma anche attraverso la programmazione delle opere pubbliche. Grazie.
A lei, vice sindaco, visto che ha chiamato in causa, se siete d'accordo partiamo, assessore Fait, e poi risaliamo, poi con l'assessora Miorandi, Cossali, Dorigotti, Valdura. Andiamo avanti così. Prego, assessore Fait.
Grazie. E iniziamo, grazie a tutti intanto per essere qui in questo momento importante per quel che è la programmazione. L'obiettivo che ci siamo posti come amministrazione, ma anche tutti insieme come consiglio comunale, quindi egregi colleghe e colleghi, è quello ok. Adesso si sente meglio? Ok. Bene, allora l'obiettivo che tutti insieme ci siamo posti si può riassumere senza alcun dubbio nel migliorare la qualità della vita per cittadine e cittadini, ma anche per tutte le persone che gravitano sulla città di Rovereto, turisti compresi. Obiettivo ambizioso, perché vogliamo migliorare una situazione che, non possiamo nasconderlo, è già abbastanza sopra la media, e nella media intendo dire per quel che riguarda la media di tutte le città italiane delle nostre dimensioni. Noi non possiamo nasconderci che comunque in Trentino la qualità della vita è buona, ecco. Però possiamo migliorarla, e migliorarla laddove ci sono dei punti dove è possibile, insomma, incrementarlo. Quindi, per migliorare la qualità della vita, cos'è che ci siamo detti, cosa si può fare, dove si può agire? Quindi, sui servizi, e già nell'introduzione e l'illustrazione della sindaca e del vice sindaco abbiamo avuto un elenco di tutte le situazioni, sul decoro urbano e sul verde pubblico, questo ovviamente per quello che riguarda e le competenze dei lavori pubblici e del patrimonio. Quindi come migliorarla? Sicuramente con la manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico. Questo è il primo punto che sin dall'inizio stiamo perseguendo. Per cui manutenzione su edifici pubblici, strade e non solo. Cioè, allora, parlando di strade posso anche anticiparvi che col primo di settembre inizierà la bonifica bellica e poi la verifica archeologica di quella che sarà la mira, per cui la strada di collegamento, per capirci, CRM favorita, così insomma, ecco. E poi ci vorranno circa un paio di mesi per queste bonifiche e dopodiché inizieranno i lavori veri e propri, quindi la cantierizzazione di quella che sarà la mira. Mentre per l'altra strada che è da rimettere in sesto, cioè quella per San Nicolò Fontanelle, è previsto l'inizio lavori per il primo settembre. Qui andiamo tra l'altro a una situazione che è dal 2014, no? Dalla frana. Poi ci sono state tutte delle questioni, ma adesso finalmente iniziamo. Però manutenzione del verde, infrastrutture, faccio presente il PNRR della parametrizzazione dell'acqua, no? Dove distrettualizzazione è il termine più corretto, che i lavori che sono terminati e che adesso sono in via di diciamo definizione, perché tutti vi sarete accorti di quanti buchi stiamo scavando in città, perché ovviamente si devono fare tutti i collegamenti. Dopo sicuramente migliorare l'aspetto della pulizia. E qui andiamo anche in un settore che poi è quello dell'assessore Pozzer, ma sappiamo che anche qui la competenza riveste anche alcune funzioni dei lavori pubblici. Integrare un sistema del verde cittadino, che già godiamo di un verde cittadino ben attrezzato, però adesso stiamo rivalutando e ristrutturando i giardini pubblici, stiamo terminando i lavori sui giardini di Via Dante, andremo poi ai Perlasca, ai giardini del Brione e via dicendo. Facendo questo introdurremo anche dei sistemi con delle telecamere, insomma, per la vigilanza. Nuove viabilità e rispettose dell'ambiente, e questo è molto importante ribadirlo, parcheggi anche in questo caso ecosostenibili, aree verdi, faccio presente, ma l'ha già ricordato se non sbaglio anche la sindaca, abbiamo iniziato dal bosco della città, poi con il progetto SOVA, poi andremo al parco di San Giorgio, poi a Marco, al parco dove c'è il tamburello, per capirci, insomma, e dopodiché un tratto a Noriglio che dobbiamo fare dei collegamenti tra quella che è la zona nuova cooperativa e la strada, anche lì un parco. Dopo sicuramente c'è da mettere a sistema le aree montane, per cui per quel che ci riguarda il Moietto e Zugna, che sono comunque due aree vicine, facilmente accessibili per chi ci va con la macchina. Al Moietto c'è anche un servizio di autobus, ha degli orari insomma particolari, perché queste sono delle località che danno sfogo comunque alle persone di poter, soprattutto in giornate come queste, dove fa molto caldo, insomma, di poter quantomeno passare qualche ora, insomma, in una situazione migliore. Tra questo il bosco della città, che l'ho già citato. E poi abbiamo in atto, ma questo è sicuramente stato già più volte ribadito, Rovereto come una città fiorita, quindi andremo, c'è un progetto di far parte dei comuni fioriti, è una rete e delle città italiane e anche delle città verdi, perché cioè, ricordo, perché tutti lo sappiamo comunque, che quanto sia importante il verde per quel che è il migliore, per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per cui tutto questo è per portare Rovereto a essere una città ancora più accogliente, perché ribadisco, insomma, già è Rovereto è una città accogliente, ma ancora più accogliente, ancora più inclusiva e soprattutto a misura dei più piccoli, bambini e bambine, e degli anziani, perché sappiamo che se la città è a misura delle persone più fragili, insomma, sicuramente è più accogliente per tutti. E questo attraverso, come ripeto, il miglioramento dei servizi di Coro Verde. E questo contribuisce a raggiungere quello che è l'obiettivo posto dall'amministrazione, ma ancora prima in campagna elettorale, ma che sicuramente, mi sento di dire, è l'obiettivo di tutti noi, insomma, perché io ragiono come consiglio comunale, come colleghi, come un consiglio comunale che lavora con vedute magari delle volte anche diverse, ma per migliorare la qualità della vita della città, dei cittadini, ecco questo. Quindi non sto qui a farvi lunghi elenchi delle cose che potrete comunque verificare poi appena avrete modo di leggere il DUP e le varie relazioni, ma tutti i lavori, insomma, nel dettaglio sono elencati. Rimango comunque a disposizione, ma lo sapete già, per eventuali suggerimenti, consigli o pareri, e questo anche al di fuori delle sedute delle aule consigliari. Sapete benissimo che qualora aveste delle idee, dei suggerimenti, insomma, la disponibilità è mia, ma di tutta la giunta, è massima. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Passiamo all'assessora Miorandi, prego a lei.
Grazie Presidente. Io parto da un tema che è già stato affrontato dalla Sindaca, anche dal Vice Sindaco, che è quello del tema della casa, o per meglio dire delle politiche abitative. Come sapete, insomma, ne abbiamo parlato anche diffusamente in Commissione Politiche Sociali, ed è stato prima accennato dalla Sindaca, abbiamo come servizio, ma non solo come servizio politiche sociali, in collaborazione con più servizi, lavorato su un piano delle politiche abitative, e che abbiamo voluto chiamare appunto non tanto piano casa, ma piano delle politiche abitative, perché non si limita a mettere a disposizione degli alloggi, ma lavora più sulla dimensione anche relazionale del welfare di prossimità. E questo appunto l'avevamo fatto, come già detto, per avere una cornice poi che ci permettesse di mettere in campo una serie di azioni che già erano in corso ed altre nuove appunto nei mesi successivi. E quindi è l'occasione oggi anche per dare un breve aggiornamento rispetto a quel piano delle politiche abitative. Come sapete appunto è stato portato avanti il progetto che riguarda alloggi per lavoratori, per le forze dell'ordine e tutta la parte poi degli studenti universitari. Per quanto riguarda poi il servizio politiche sociali e quegli alloggi che, come prima veniva accennato, in gran parte alloggi comunali, in gran parte sono proprio utilizzati per progetti socioassistenziali, parliamo di più del 70%, quasi l'80% degli alloggi comunali sono utilizzati oggi per queste finalità. E se vi ricordate, nel piano delle politiche abitative si parlava dell'adesione alla Fondazione Trentino Abitare, anche su questo, insomma, siamo venuti anche in Consiglio Comunale, è appunto ingresso anche del Comune Rovereto nella Fondazione recente. E un altro passaggio importante, questo è proprio di oggi, è il progetto che riguarda il condominio solidale, di cui avevamo accennato, quella palazzina di proprietà del comune, appunto, che si trova alle Maioliche, che è stata completamente ricostruita coi fondi PNRR e che è di fatto è stata finalizzato tutto il lavoro di ricostruzione e anche di arredo interno degli alloggi. Sono 12 alloggi ed oggi siamo proprio arrivati in giunta, quindi poi stamattina, con la delibera per la scelta del soggetto gestore. Il gestore che appunto attraverso un avviso di evidenza pubblica appunto che sarà appunto poi promosso nei giorni prossimi, noi andiamo a cercare proprio il gestore sociale che dovrà lavorare sulla costruzione di una rete appunto per far diventare quella palazzina davvero un condominio solidale. Ci siamo ispirati ad altri progetti innovativi, anche se come dire non ce ne sono tanti, perché è una sfida importante quella di non solo consegnare degli alloggi, ma di lavorare su questa, come dicevo prima, dimensione relazionale di prossimità sia interna al condominio sia anche nel quartiere. E noi quindi assieme a questo gestore sociale che sarà individuato, adesso avremo un mese aperto questo avviso pubblico, assieme a chi sarà poi selezionato lavoreremo su questa costruzione poi di un percorso che vedrà, noi pensiamo appunto da settembre, poi l'avviso per la ricerca dei beneficiari con l'ingresso dei beneficiari nel mese di ottobre, fine ottobre, massimo novembre. Questo appunto è una sfida importante anche per il servizio, per ovviamente questo progetto che è stato ideato, ora poter metterlo in pratica con questa spinta fortemente innovativa, e quindi poi anche vi aggiorneremo poi nei prossimi mesi sulla concretizzazione. E questo era appunto uno dei progetti, una delle azioni che poi erano contenute nel piano delle politiche abitative come una delle nuove appunto progettualità. Un'altra, anche su quella stiamo lavorando, ma appunto arriverà a settembre, è invece un'altra progettualità, perché il condominio solidale riguarderà alloggi che verranno dati a canone moderato, e quindi si rivolgerà a una fascia della popolazione che non è quella che può fare domanda all'ITEA per l'edilizia pubblica, ma che fa difficoltà in questo momento, perché pur avendo anche uno stipendio, diceva prima il dottor Mazzetti all'inizio, quanto appunto il costo della vita sia alto rispetto agli stipendi, e quindi questa progettualità va in questa direzione di poter offrire degli alloggi a canone moderato a diverse persone, nuclei familiari o persone singole. E dicevo invece, sempre nel piano delle politiche abitative ci sarà un altro progetto che a breve arriverà, che sarà invece questo nuovamente rivolto a una fascia più fragile, più vulnerabile della popolazione, con una serie di alloggi che saranno messi a disposizione. Diciamo, abbiamo già un progetto che, come sapete, si chiama App, e su quella linea di quel progetto che era stato ancora avviato nella scorsa amministrazione, appunto andremo a avere una nuova progettualità. Quindi guarderemo con questi due progetti a due fasce, quella della fascia diciamo cosiddetta grigia, in cui c'è invece l'altra, la fascia più vulnerabile, più fragile della popolazione. Un altro tema sul quale insomma anche all'interno della mia parte il DUP si evidenzia ancora una volta l'attenzione dell'amministrazione è quello delle politiche del lavoro, dei lavori socialmente utili, sia attraverso l'Agenzia per il Lavoro e quindi i progetti 3-3D, oppure l'altro appunto filone importante, il secondo, è quello che invece riguarda appunto i fondi messi a disposizione dal Comune attraverso SMR, le opportunità di lavoro che sono offerte a molte persone. Come l'anno scorso, siamo anche per quest'anno a circa 120 persone che possono ricevere appunto un'opportunità lavorativa. Sapete che sono persone con varie fragilità, persone che hanno superato i 55 anni, escluse dal mercato del lavoro, e che appunto possono avere questa opportunità. E quindi anche quest'anno continuiamo appunto su quel percorso che era iniziato già negli anni scorsi. La mia parte del DUP parte sempre da un'analisi anche dei dati demografici, perché appunto lo diceva adesso anche l'assessore Fait, la fascia delle persone più fragili e degli anziani. La città di Rovereto è una città che ha una percentuale di persone over 65 in crescita esponenziale, che quest'anno, che riferito al 2025, supera il 25% dell'intera popolazione, e una serie di fragilità alle quali una serie di progettualità delle politiche sociali guardano. Per quanto riguarda gli anziani, sapete, in questo caso siamo dentro una dimensione anche di rete territoriale attraverso Spazio Argento e tutte, diciamo, le opportunità che questo modello organizzativo offre sul territorio, non solo Rovereto ma comunità della Vallagarina e Altipiani Cimbri, mi volevo focalizzare su una progettualità che mettiamo in campo quest'anno, che è un progetto che abbiamo chiamato Non più soli ma più soli, che guarda al tema delle solitudini. Anche recentemente l'OMS ha pubblicato un rapporto che racconta come il tema delle solitudini sia una grave emergenza sociale a livello mondiale, che riguarda tutta la popolazione, ma riguarda tanto anche le persone anziane, e quindi abbiamo pensato di avviare appunto una progettualità che in realtà mette assieme una serie di azioni per contrastare la solitudine delle persone anziane, guardando soprattutto a quei momenti in cui una persona si può sentire più sola, che sono quelle dei fine settimana. E questa progettualità nascerà grazie anche a un lavoro di rete, rete di prossimità, rete di collaborazione con i circoli anziani, che sono molto attivi sul nostro territorio, ce ne sono diversi, che organizzano tante iniziative, guardando poi al tema delle demenze, quindi costruendo proprio una serie di appunto iniziative che poi presenteremo anche alla Commissione Politica e Sociale nei prossimi mesi, proprio per appunto contrastare il tema della solitudine, delle fragilità che soprattutto in determinati momenti si evidenziano in maniera ancora più forte. Nel DUP ci sono, come dire, interventi suddivisi per fascia di età, quindi appunto parlavo della popolazione anziana, con questo ho sottolineato in particolare il nuovo progetto sulle solitudine. La fascia degli adulti, mi premeva sottolineare che c'è un numero costante di persone a Rovereto senza dimora che vive sul nostro territorio. La mensa della Provvidenza, che sapete è stata aperta al febbraio 2025, vede nell'ultimo periodo anche un aumento delle persone che la frequentano, e mi preme sottolineare che grazie al lavoro dei volontari anche quest'anno sarà aperta ad agosto, mentre a Trento ad esempio viene chiusa, mentre c'è una rete forte a Rovereto di persone che garantiscono l'apertura e che dobbiamo ringraziare perché davvero fanno un lavoro importante. Le persone che senza dimora poi crescono molto in questo periodo, soprattutto appunto nella stagione estiva, anche molte persone che lavorano poi nella raccolta, ad esempio delle mele o altro, e che sono presenti sul nostro territorio. Per quanto riguarda l'area minori, ci tenevo a sottolineare una progettualità che vedrà impegnato il Comune in particolare a partire dal gennaio 2027, perché è una sperimentazione nazionale di cui faremo parte. Per la Regione Trentino Alto Adige saremo noi e il Comune di Trento. È una iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che, insieme anche a Save the Children, ha come obiettivo quello di stanziare una serie di fondi e di conseguenti attività per contrastare la povertà educativa, la povertà materiale di minori, di bambini e adolescenti attraverso una serie di progetti socio-educativi. Riguarda la fascia soprattutto tra i 6 e i 17 anni. E noi assieme al Comune di Trento siamo stati identificati come due comuni dove appunto c'è una percentuale alta di minori che vivono in condizioni di povertà materiale, di povertà e di povertà educativa, e appunto il dato, mettendo insieme i vari dati, appunto ci ha dato la possibilità di mettere in campo delle azioni che comunque sono importanti, perché, come dicevo anche l'altra volta quando c'è stato l'assestamento di bilancio, avevamo sul tema dei minori anche fondi importanti che ci sono dati dal PNRR e che sono poi terminati, e questo ci permette di mettere in campo nuove azioni a partire dal 2027, ma dobbiamo anche ricordarci che appunto noi abbiamo ricevuto questi fondi perché nella nostra città ci sono minori in percentuale appunto rispetto ad altre zone, una percentuale più alta di minori che vive in condizioni di povertà educativa e di povertà materiale, e questo ci spinge a perseguire attività anche nei nostri centri socioeducativi in questa direzione. Poi il tema della disabilità, sapete che il la provincia autonoma di Trento è il territorio di sperimentazione della legge, della nuova legge sulla disabilità, una riforma importante che cambia molto la prospettiva e gli interventi che si possono fare, ma come tutte le leggi poi bisogna metterle in pratica, non è semplice. Il Comune Roveretto, sempre nella aggregazione territoriale assieme alla comunità della Valle Agarina e la Tifani Cimbre, è capofila appunto sulla nostra area e quindi siamo molto impegnati, gli assistenti sociali sono molto impegnati in continui confronti con la provincia per appunto dar vita poi all'attuazione di questa riforma, che ovviamente poi ha necessità anche di fondi per poter essere messa in pratica. E poi chiudo appunto con una serie di progettualità trasversali che riguardano diversi ambiti. Mi preme sottolineare appunto alcuni interventi che riguardano appunto sempre la nostra attenzione verso persone che vivono in condizioni di vulnerabilità socio-economica, di contrasto alla povertà, perché il Servizio Politiche Sociali mette sempre in campo interventi economici straordinari, li chiamiamo proprio a sostegno di queste persone affinché non perdano la casa, affinché possano superare momenti di difficoltà. Un'altra iniziativa importante di quest'anno è la nostra adesione alla rete italiana Città Sane, in questo caso anche qui si aprono delle opportunità, abbiamo aderito da poco, che è una rete di comuni italiani che sono impegnati nella promozione di politiche volte al tema della salute, il tema della salute a 360 gradi, come se non è solo salute fisica ma salute mentale, e anche su questo insomma abbiamo in corso una serie di iniziative sulle quali lavorare. E chiudo poi davvero facendo un brevissimo riferimento a Station for Transformation, che è stato accennato prima dalla sindaca. Siamo nella fase di fatto chiusura dei lavori sugli spazi della stazione, saranno appunto completati anche gli arredi e si aprirà la possibilità di utilizzare quegli spazi, ma le attività sono in corso su vari fronti. Abbiamo anche allargato la rete dei soggetti che ruota attorno al progetto grazie anche a una serie a un bando che abbiamo messo in campo, dove una delle lenti diciamo di analisi del nostro progetto è quello delle politiche del cibo, delle politiche alimentari, con una serie di progetti che stanno prendendo corpo proprio sul nostro territorio, con l'attenzione, e proprio prima era una riunione in cui si raccontavano questi progetti e appunto molti mettevano in evidenza quanto anche i cambiamenti climatici, come il gran caldo che sta facendo in questo momento, ci spingano ancora di più a pensare a iniziative innovative sul tema della sostenibilità ambientale, della lotta alla mitigazione dei cambiamenti climatici e preservare la biodiversità. E come sapete proprio il progetto Station for Transformation ha questo macro obiettivo che poi si declina in varie attività. Grazie
Assessora, ne approfitto perché continuo a rinviare. 19.54 è entrato il consigliere Chiesa, 21.05 è entrato il consigliere Zenati, quindi uscito. Cosa ho detto, entrato? È uscito il consigliere Zenati, quindi il bilancio rimane in pari.
Invariato.
È l'età che avanza, non ho capito, l'età ormai è... ha ragione il consigliere Angeli. Assessora, Assessora Cossali, a lei.
Grazie, questo ovviamente è sempre un momento importante in cui si fa un po' il punto di presentazione del documento strategico che poi guida le azioni annuali e anche accompagna poi tutto quello che sarà anche la proposta di bilancio. E quindi è un momento importante perché diciamo si dà parola a qualcosa però che è un documento scritto che comunque poi necessita per forza di cose di approfondimento e diciamo meditazione da parte di tutti e diciamo che mi preme nella comunque complessità rispetto a tantissimi punti, argomenti, questioni, evidenziare alcune cose rispetto a una prospettiva, a un'attenzione di indirizzo, diciamo, di politica in cui leggere le varie iniziative, le attività, anche poi anche tutto il fronte, della prima parte del DUP, che comunque rappresenta in modo articolato quelle che sono le energie, le risorse del nostro territorio e anche le attività che nell'accompagnamento porta la nostra amministrazione. Prima di tutto, che è un tema che emerge per altri versi sul fronte magari delle opere pubbliche, anche nell'ambito culturale, uno dei temi fondamentali che spesso sfugge nelle dichiarazioni programmatiche, perché un po' rappresenta l'ordinarietà, è proprio la manutenzione, il mantenimento della vitalità di tutte le strutture dei centri culturali, che sono anche luoghi, che sono un patrimonio importante, fondamentale della nostra città. E in questo la nostra città è una città ricchissima di centri culturali, penso alla biblioteca, penso al Teatro Zandonai, penso ai musei, il MITAG, il Museo Civico, il MART, tra l'altro con due sedi, a tante iniziative, festival e associazioni anche culturali che hanno una storia centenaria, che ancora oggi manifestano una vitalità, una capacità di interpretare un loro ruolo nel presente, e questa è un'eredità che noi ci ritroviamo e raccogliamo, che nasce da lontano, perché prima si accennava, si parlava del Settecento, ma in qualche modo non è peregrina questo riferimento, anche molto attuale, perché in questi secoli ci hanno lasciato, per dire, dei manufatti straordinari come ad esempio il Teatro Zandonai, che ovviamente, essendo un'eredità, però è anche un impegno, e in questo è uno dei fronti importanti dell'attività che appunto magari tante volte sfugge, nel senso che non sembra così facilmente narrabile in progetti innovativi, ma che invece ha un ruolo fondamentale, perché mantenere sia i luoghi, quindi la cura dei luoghi nella loro manutenzione strutturale, mi viene da dire, ma dall'altra anche la cura dei luoghi come spazi vitali, di vita, di incontro della comunità, è un'operazione fondamentale che noi riteniamo una degli impegni importanti della nostra amministrazione, sia per rendere conto, prendersi in carico questa eredità, ma anche poi per mantenerla viva e trasmetterla per il futuro, proprio anche con questa chiave di un valore che la comunità roveretana ha saputo portare, anche con investimenti che sono sempre stati anche economici, nel considerare la cultura come un elemento centrale dello sviluppo della comunità da tanti punti di vista. E un po' questa è anche una chiave che attraversa in particolare il mio assessorato nella sfida di mantenere questa vitalità culturale con, da una parte, l'attenzione alla comunità e quindi la cultura come veicolo di coinvolgimento, di partecipazione, di accessibilità, e dall'altra anche la cultura come scommessa per uno sviluppo strategico e turistico del nostro territorio, della nostra città. E sono due fronti che in qualche modo sono possibili e su cui c'è possibile progettare e investire nel futuro, proprio però perché c'è questa base, questo ecosistema di fondo che nel tempo è stato nutrito e che ci permette anche di avere alleati e alleanze di rilievo, con cui collaborare. Dal punto di vista, quindi diciamo queste due direzioni, dove al centro comunque c'è il tema della cultura come infrastruttura, mi viene da dire, infrastruttura strategica, che tra l'altro poi dialoga poi con anche tutti gli altri segmenti dell'amministrazione, perché sono tantissimi i progetti che ci vedono collaborare sia sul fronte del sociale, del benessere, della scuola e ovviamente anche dell'urbanistica, dei lavori pubblici, cioè come dire c'è una trasversalità che permette l'ambito, il tema della cultura che rappresenta diciamo un po' a volte la sua diciamo inafferrabilità, però dall'altra anche il suo essere veramente un elemento chiave per lavorare su questa qualità, anche questa qualità della vita di cui prima parlava l'assessore Faiti in termini anche materiali, ma che è una qualità che è fatta anche di una qualità delle relazioni, di una qualità dei rapporti e della come dire, di una percezione di sé nel rapporto agli altri e al luogo in cui si vive. E in questo appunto le due direzioni di lavoro, da una parte il tema della cultura come orizzonte di costruzione di cittadinanza e quindi l'importanza di lavorare perché tutto questo ecosistema, queste energie, queste risorse positive siano sempre più un terreno comune per tutta la cittadinanza, quindi il tema dell'accessibilità e del welfare culturale. E in questo è una chiave, è un orizzonte diciamo, in cui si muovono diversi progetti. E cito ad esempio perché ovviamente c'è sempre bisogno anche di concretezza, anche se i quadri sono ampi, poi dopo vengono calati in progetti concreti. Stiamo lavorando alla programmazione, alla progettazione di modalità di visite del patrimonio storico della nostra città, proprio in questa chiave di accessibilità. Quindi creare l'opportunità perché Palazzo Pretorio, il Teatro Zandonai, Palazzo Bettagrillo siano luoghi conosciuti e visitati da tutti, anche da chi non ha quel, diciamo, magari base di conoscenza e di riferimenti culturali specifici, ma proprio perché vogliamo che sempre di più siano riconosciuti proprio come un patrimonio della città in senso ampio. Dall'altro appunto il welfare culturale, quindi l'idea che la cultura sia uno strumento reale di benessere e di salute per i cittadini, e in questo stiamo lavorando per sviluppare un percorso che anche sullo stimolo del patto per la lettura si è svolto in questo anno con il Cultural Welfare Center, proprio di riflessione sul ruolo della fruizione culturale nella costruzione del benessere e anche qui con un lavoro che ci vede coinvolgere i diversi musei della città, l'università, il Dipartimento di Scienze Cognitive e Psicologia per costruire una piattaforma innovativa a livello municipale di welfare culturale che raccolga gli spunti che comunque sono stati tracciati anche a livello nazionale da un recente protocollo fra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute, che proprio traccia questa linea importante, insomma, in cui dare un valore alla produzione e alla fruizione culturale come qualità della vita e di benessere. L'altro fronte, diciamo, di lavoro, di sviluppo delle attività e delle politiche culturali è quello dello sviluppare e ampliare la connessione forte rispetto al legame, l'integrazione fra cultura e sviluppo turistico. Questa è una chiave che è già esplicitata nell'assemblamento delle due deleghe nel mio assessorato, e questo è un fronte importante dove appunto anche qui lavorare per sviluppare tutte quelle che sono delle risorse che la nostra città ha, ma che dal punto di vista turistico hanno ancora tantissimo potenziale da esprimere, e in questo abbiamo avviato un percorso di analisi con Trentino School of Management e in collaborazione anche con un'altra agenzia, Itinerari Paralleli, che ci porterà adesso a sviluppare anche in collaborazione ovviamente con APT, ma anche con delle interlocuzioni che sono in corso con Trentino Marketing, un piano di azioni in cui muoverci proprio per sviluppare il prodotto culturale turistico in linea con quella che è l'identità della nostra città, proprio anche con la convinzione dell'importanza della connessione fra abitanti e ospiti, fra un insieme di azioni che debbono essere integrate e considerare sempre la persona al suo centro, sia come abitante che come ospite, con l'idea che in un posto in cui è bello vivere è anche un posto in cui è bello andare a soggiornare. In questo abbiamo avviato dei tavoli di lavoro anche qui, appunto anche in collaborazione a livello sovraordinato, insomma, e anche con Trentino Marketing, per mettere le basi per la costruzione di un dossier di candidatura della nostra città come capitale dell'arte contemporanea, una sfida di grande rilievo, una sfida che consideriamo indispensabile affrontare con la collaborazione ampia di tutte le energie, insomma, del nostro territorio. E quindi, diciamo, è un percorso che è al suo inizio, però che ci sembra, insomma, che condividiamo proprio come orizzonte di prospettiva e che riteniamo che ovviamente una sfida ambiziosa, nel senso che ogni anno, diciamo, in tutta Italia ne viene selezionata una, quindi, diciamo, le possibilità sono, pur avendo una grande considerazione di noi, le possibilità sono limitate, ma consideriamo che sia comunque un percorso importante perché ci permetterà di mettere a sistema e costruire una rete di azioni comune fra tutte le energie della città, e quindi comunque porterà il frutto di un progetto di sviluppo che comunque darà la sua concretezza e che comunque comunque andrà, nel senso che ovviamente noi mettiamo tutti i tasselli possibili per avere successo, ma questa, come dire, rimane una scommessa, comunque ci prendiamo l'impegno di costruire un progetto che comunque verrà portato avanti e comunque diventerà un'occasione di rilancio della prospettiva del turismo culturale per la nostra città. Un punto che, come dicevo all'inizio, ci sono tante risorse, ci sono tante competenze, si tratta di spingere nel fare sistema e dare un valore aggiuntivo a quello che poi le persone che arrivano nella nostra città scoprono come tanti elementi di qualità, ma che appunto necessita di avere una spinta di comunicazione, di narrazione rispetto al valore davvero di una qualità di una città che ha tantissimo da offrire e che, come diceva la sindaca, però deve prima di tutto crederci lei stessa, ma su questo noi siamo convinti sostenitori della nostra città, insomma, altrimenti non saremo qui, e invitiamo anche, cogliamo l'occasione per invitare nuovamente, insomma, tutte le energie positive della città a lavorare insieme per questo importante orizzonte che richiede di remare tutti nella stessa direzione. Grazie.
Grazie Assessora. Allora, se ci mettiamo d'accordo, ci sono gli interventi ancora di due assessori e di due consiglieri delegati. Allora, o facciamo la pausa adesso o la facciamo alla fine dell'esposizione. Ho visto delle teste che annuivano alla pausa adesso, quindi facciamo la pausa ora. Un quarto d'ora, adesso ci mettiamo d'accordo anche perché poi ai 35 riprendiamo i lavori. Grazie. Prego consiglieri, se vogliamo prendere posizione, grazie. Assessore Dorigotti, aspetta un attimino che se i consiglieri si vogliono accomodare. Ma tornato un po' di silenzio. Assessore, a lei.
Grazie. Vediamo se si vogliono sedere i colleghi e le colleghe. Io posso anche cominciare, ma insomma era giusto perché poi dopo mi chiedono di ripetere magari e mi perdo. Va bene, e grazie anche da parte mia di questa opportunità di presentare oggi l'aggiornamento delle linee strategiche che riguardano il mio assessorato, che è quello che unisce un po' le leve relazionali della città, della comunità, sociali, economico, sportive, quindi un assessorato che tiene insieme insomma la qualità della vita e la convivenza della nostra città. E sicuramente non solo per quanto mi riguarda, l'abbiamo sentito anche dalle parole delle colleghe e dei colleghi della sindaca prima, cominciano a vedersi e concretizzare alcune delle visioni presentate ormai nel 24 e nel 25. Questo è il terzo documento che andremo a, seppur il primo era un po' come dire striminzito nei tempi, che andremo a presentare, e anche qui si vede un documento che vuole mostrare una Rovereto viva, inclusiva, accessibile e mi verrebbe a dire accogliente più che attrattiva, nel senso che una città accogliente è per definizione una città dove si sta bene a prescindere dal come la si vede da fuori. Una direzione che, come dire, punta l'abbiamo anche sentito in questa sera, anche a un po' trasformare lo spazio pubblico da luogo di passaggio a terreno d'incontro, no? Quindi che può essere per l'impresa, per la cittadinanza attiva, in ogni caso con una logica di crescita reciproca. Quindi ringrazio la sindaca che l'ha già fatto, l'ha già portato come tema, e vorrei partire anch'io dal tema che è uno di quelli centrali del dibattito della sensibilità, mi viene da dire, cittadina, che è quello del commercio. Chiaramente, parlando senza retorica, non vogliamo dimenticare le imprese artigiane, le imprese industriali, le altre anime insomma del lavoro della città, ma non ci si può nascondere dietro un dito. Il commercio di prossimità sta attraversando una crisi profonda, strutturale, non solo a Rovereto intendo, nel senso che in gran parte dei centri urbani europei notiamo un cambiamento dei modelli di consumo, una pressione dell'e-commerce, un aumento dei costi sostanzialmente che incidono quotidianamente sulle nostre attività locali, che si trovano loro malgrado anche a dover fronteggiare un continuo cambiamento del modo di fare impresa. Ma in questo senso dobbiamo riconoscere, e questo non ci stufiamo mai di dirlo, lo diciamo veramente in maniera trasversale ormai direi da molti anni, non ultimo nelle recenti anche interrogazioni di cui abbiamo avuto modo di dibattere in aula. Quando chiude un esercizio commerciale abbiamo un impoverimento sociale, senza chiaramente dimenticare la componente economica della città, che perde un pezzo importante del proprio patrimonio. Quindi lavoriamo con un DUP che ci dà una fotografia. Ora mi sono segnato alcuni dati insomma che poi nel documento che verrà distribuito da domani, immagino, se non ho capito male, abbiamo circa 640 esercizi commerciali, di cui ben 507 sono botteghe di vicinato, quindi quasi l'80% del totale. a cui affianchiamo circa 220 pubblici esercizi, insomma, quindi è una realtà che pesa sull'economia della città. E vorrei anche contestualizzare il fatto, non per dare delle colpe, ma per, come dire, ricordare che nel lontano 2018, ormai sembra non lontano, ma ormai sono passati 8 anni, all'interno del percorso della rigenerazione urbana era stato fatto un tentativo di siglare un accordo, che era stato siglato peraltro, tra Comune di Rovereto, Confcommercio, Trentino Sviluppo e Provincia Autonoma di Trento, per avviare questo sistema di incubatori diffuso di supporto all'innovazione dei servizi al commercio tramite le start-up di settore. C'è stato un avvicendamento della giunta provinciale, alcune dinamiche non hanno portato alla concreta attuazione di questa intesa strategica, ma questo comunque non ha impedito a Trentino Sviluppo di arrivare a insediare uno spazio all'interno di via scuole, non ha impedito a Trentino Sviluppo di immaginare di continuare a lavorare nella direzione di diversificare il pacchetto di nuove imprese sulla città, e non ha impedito, mi viene da dire, al Comune di Rovereto, assieme a Confcommercio, ma anche con gli altri attori della città, di profondere il massimo impegno per difendere e sostenere per quanto poteva, insomma, il tessuto economico con una serie di interventi precisi, nel senso che qui si parla sempre solo, come dire, o meglio, si fa sempre molto riferimento ai distretti del centro urbano come buona pratica, che sicuramente lo è, e sicuramente dobbiamo dire abbiamo sostenuto negli ultimi anni con un investimento importante che ha superato i 100.000 euro di impegno sulla città negli ultimi 2 anni, ma questo non va a esaurire quelli che erano, diciamo, le direttrici che sono state generate grazie anche al lavoro fatto dal 2017 dal laboratorio di generazione urbana. Pensiamo alle agevolazioni sulla sosta, ne ha già parlato l'assessore vice sindaco Minucchi, pensiamo all'ampliamento delle agevolazioni per i plateatici che sono state attivate in periodo Covid, due tipi di agevolazioni che tutt'oggi portiamo avanti e cerchiamo di prorogare di anno in anno per quanto possibile, su richiesta anche, se vogliamo dirla tutta, delle nostre attività commerciali. Sicuramente, come diceva la sindaca, anche il portare nuove funzioni, nuova vita nel centro, i nuovi corsi universitari nel cuore della città, gli studentati a canone moderato nelle logge di via Sticcotta, una crescita, insomma, di potenziale clientela, di passaggio e di indotto per l'attività del centro, che sicuramente non avranno un impatto immediato sul domani, ma che sicuramente permetteranno di sostenere l'impoverimento della dimensione residenziale che nei nostri centri storici sta avvenendo in questi anni. Del dialogo ho già detto, il dialogo con le start-up, il dialogo con il mondo di Trentino Sviluppo, sicuramente l'amministrazione comunale mantiene un dialogo diretto, l'obiettivo di riattivare locali vuoti portando non solo funzioni innovative è un obiettivo che deve essere sempre tenuto ben presente, pur con la difficoltà che conosciamo dell'impatto economico di quello che vuol dire attivare uno spazio vuoto rispetto al costo non solo dell'affitto, ma delle utenze e di tutto quello che ne consegue del fatto di avere comunque un'attività all'interno di un palazzo storico, all'interno di una tipologia, diciamo, di spazio che non sempre è funzionale al 100% all'insediamento di una nuova attività. Continuiamo a lavorare e continuiamo ad accogliere proposte di aggiornamento di competenze, di passaggio generazionale. Abbiamo lavorato sulla proposta del manager della rigenerazione urbana, stiamo attivandoci con le scuole professionali per percorsi di formazione e di insediamento di nuove imprese giovani all'interno del tessuto commerciale. Tutto questo senza mai dimenticare, ovviamente, di tenere un occhio e un'attenzione massima sulla capacità di adottare buone pratiche lavorative etiche e inclusive da parte dei nostri soggetti con cui poi cerchiamo di dialogare in un'ottica di incentivo e di agevolazione. Quindi tutto questo per dire, insomma, che tutto quello che il Comune può fare, forse anche di più rispetto a quello che è nelle proprie competenze, sicuramente lo stiamo cercando di fare, e altrettanto nella stessa maniera cercheremo di cogliere tutte le richieste e di partnership, tra virgolette, con le associazioni di categoria nel momento in cui, insomma, ci fosse la possibilità di aderire a nuovi ragionamenti, come diceva prima anche la sindaca. Sul fronte delle politiche giovanili mi collego un po', diciamo, sul tema dell'università, nel senso che abbiamo visto, lo vediamo, i numeri dicono che la città conta quasi 2000 studenti universitari iscritti, il numero sarà destinato probabilmente a crescere, abbiamo visto, insomma, l'insediamento della nuova facoltà universitaria, e in generale, insomma, stiamo cercando di lavorare su trasformare l'ascolto delle nuove generazioni in alcune scelte poi che si sviluppano dal punto di vista operativo. Su questo sicuramente partiamo dagli spazi di aggregazione, non solo Smart Lab, con il quale stiamo lavorando in continuità, anno dopo anno, insomma, per mantenere e consolidarlo come luogo della formazione, della funzione di formare le politiche giovanili in un'ottica di coprogettazione. L'anno scorso 170-180 eventi artistico-culturali, insomma, che si sono sviluppati all'interno del centro, che cerchiamo di continuare a preservare come un incubatore di idee giovanili, e da quest'anno, insomma, stiamo cercando anche di farlo diventare un luogo di dialogo con il quartiere, e dall'anno scorso, in realtà, quest'anno si è visto, insomma, anche una prima un primo tentativo di attivare delle serate al piano del parco per creare un po' di mix, diciamo, anche di frequentazione all'interno dello spazio. Abbiamo sul fronte del coinvolgimento dei processi decisionali, abbiamo nominato l'organismo di partecipazione giovanile, che è operativo, sta lavorando, un laboratorio di cittadinanza attiva giovanile con il quale, insomma, ci stiamo confrontando per le scelte di visione, di prospettica sul mondo giovanile. Una delle cose su cui quest'anno abbiamo deciso di cominciare a puntare è stata, l'avrete forse vista, è in via sperimentale, insomma, uno specifico servizio di bus navetta serale per gli eventi giovanili, per garantire, insomma, ragazzi e ragazze di muoversi e vivere queste occasioni di svago. Sicuramente non si tratta di un servizio pubblico di linea, ci mancherebbe altro, però crediamo che, insomma, ove possibile cerchiamo anche di ascoltare le richieste del mondo giovanile in questo senso, e insomma, quindi ben venga se queste cose poi funzionano. Al momento, insomma, i feedback che abbiamo sono buoni, e cercheremo, insomma, di dar continuità per quanto possibile anche su questo. Anche dal punto di vista dell'abitare universitario, insomma, siamo, come dicevo, insomma, sempre sensibili sia a dare degli alloggi per quanto possibile con l'abitare gli alloggi di Esticotta, per capirci, abbiamo iniziato a farlo, ma anche con l'attenzione a poter attivare nuove possibilità di studentato. Magari c'è sempre la speranza che ci sia anche la possibilità che questi studentati abbiano, per quanto possibile, un canone calmierato, insomma, di offerta al mondo studentesco. Passando allo sport, il tempo libero, partiamo da un patrimonio che definire di eccellenza è riduttivo. Parliamo di una quarantina di impianti sportivi, gestiti 26 tramite affido alle associazioni, e i restanti sulla gestione con la nostra società multiservizi. Partiamo anche da un dato molto sensibile dal punto di vista economico, perché sosteniamo le più oltre 100 associazioni iscritte all'albo con stabilmente ben oltre i 300.000 euro alla fine dell'anno. Insomma, partiamo sempre con un numero che si aggira sui 300.000, che poi in sede di assestamento abbiamo sempre un po' incrementato, anche grazie alle sollecitazioni dell'Aula, che con degli atti di indirizzo l'Aula è sempre molto attenta all'attività dell'associazionismo sportivo. Ne ha parlato prima l'assessore Fait, il Palasport è stata una corsa contro il tempo e su questo sicuramente dobbiamo fare un plauso alle imprese, agli uffici, nel senso io scherzando insomma mi è capitato di dire beh, se questi sono i tempi possiamo fare sempre così, insomma non vi assicuro che non è possibile. Chi ha visto, vedo ecco, il consigliere Chiesa che ha conosciuto anche la parte diciamo di qua, ma anche in generale voi che ormai con gli uffici avete confidenza, insomma capisco che la cosa ha creato come dire una sfida, per essere usare una parola morbida, ecco, quindi al di là della parte diciamo di lavori e di rinnovamento, la cosa interessante è che il Palasport è diventato uno spazio negli ultimi anni decisamente vissuto dalle due realtà sportive che lo popolano in maniera pressoché esclusiva, diciamo, quindi parlo dell'Olimpia Calcio 5 e GBR di basket. Con questo nuovo impianto rinnovato, insomma, si potrà pensare anche di utilizzare la struttura come un vero impianto come dire, utile. Sì, poi ci sono le due palestrine della lotta del judo, sì, ma io parlavo della palestra principale, sì, c'è anche la scuola che lo usa. Ecco. No, per cui insomma l'idea di cercare di dare anche una funzione. Mi viene da dire estiva per essere come dire semplici, però insomma poterlo utilizzare in una maniera più moderna, diciamo, ecco. E stiamo lavorando dal primo giorno, guardo il consigliere Ascar, per cercare e attivare spazi non solo per il cricket, ma insomma anche soprattutto per il cricket, ma anche per qualsiasi insomma necessità di sport emergenti. Il cricket ovviamente è il pensiero numero uno in questo momento, anche perché insomma di molti altri sport siamo veramente molto ben dotati e vorremmo cercare di dare un po' più premialità a quelle società sportive che sviluppano progetti inclusivi con disabilità o comunque insomma con attenzione alla diversità. Quindi su questo anche con la Commissione Sport stiamo lavorando alla revisione di alcuni ragionamenti per dare come dire, un premio di questo tipo a chi ha questa attenzione. Ultima cosa sul mondo dello sport e del tempo libero, direi più tempo libero, lo abbiamo fatto in parte in continuità col precedente amministrazione, insomma il rinnovamento degli spazi dell'oratorio di Sacco vanno nella direzione insomma di un uso quanto più possibile sociale di parchi, piazze, scuole, adesso insomma questi spazi che possono essere prestati all'uso da parte di associazioni, gruppi informali o comunque chi promuove attività per la comunità, che possono essere appunto privati, parrocchiali, oratori, teatri, insomma questo poi si può sbizzarrire, insomma, ecco, però questa è un'altra direttrice su cui stiamo cercando di lavorare, insomma, e quindi benvenga anche questo tipo di progettualità. E chiudo sul tema della partecipazione e cura dei beni comuni, stiamo lavorando sul rafforzamento dei patti di collaborazione della formazione interna sull'amministrazione condivisa, lo immaginiamo un vero strumento di alleanza tra comune e cittadini e questo insomma non può che passare attraverso una presa in carico forte da parte sia degli uffici ma soprattutto anche da parte di chi deve incominciare tra virgolette a percepire la possibilità di utilizzare questo strumento del patto di collaborazione come non una cosa che vincola l'attività di collaborazione con la città ma come un'opportunità, insomma, perché abbiamo davvero una grande apertura di possibilità rispetto a questo strumento. L'altro grande lavoro che è già in corso, insomma, è il rinnovato Urban Center, che giorno dopo giorno sta cercando di ritornare a essere vissuto quotidianamente quanto più possibile, insomma, come luogo della partecipazione cittadina. dove si possono analizzare prassi, prassi partecipative, buone prassi, processi partecipativi, e in ogni caso, insomma, l'abbiamo visto anche col PUNS, discutere le scelte strategiche della città, insomma, quindi spazi di questo tipo, mi viene da dire, rilancio anche sul consigliere Gamberoni che oggi non c'è, ma insomma sarà lui poi ad approfondire il tema, ma sul contesto della partecipazione è evidentemente fondamentale il lavoro sui quartieri con l'azione capillare di presenza e ascolto per attivare un po' le relazioni di prossimità sulla piccola rete di prossimità. Quindi su questo insomma non mi addentro, come dicevo, ma insomma mi premeva anche citare un po' questo ambito, insomma, che spero che il consigliere Gamberoni abbia poi modo di approfondire magari la prossima occasione. Quindi un po' per sintetizzare, visto che oggi nessuno l'ha fatto, l'altra volta mi pareva di sì, ma mi sono, come dire, immaginato di chiudere con una piccola frase di citazione, e mi piace riprendere Elena Granata, che nel suo ultimo libro, La città è di tutti, proprio di questi ultimi mesi, è uscito in marzo, ci ricorda che i vuoti fanno le città, come le pause fanno la musica. La città vive quando le persone si fermano, parlano, si guardano, scelgono un posto dove sedersi. Quindi questa è la città che io mi immagino, che noi ci immaginiamo, e spero che tutti noi, tutte voi potrete godere nei prossimi anni. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Passiamo parola, Assessora Valduga, prego a lei.
Buonasera a tutte e a tutti. Allora, provo a ricondividere con voi un po' alcune delle linee importanti che abbiamo scelto nell'assessorato di portare avanti, e fare anche qualche piccolo esempio concreto, solo per dare l'idea di processi che alcune volte, descritti solo a parole, insomma, possono apparire fumosi. Innanzitutto parto dal condividere con voi che abbiamo scelto di considerare l'educazione, quindi le politiche educative che attraverso il mio assessorato, ma non solo, perché poi c'è una grossa, forte collaborazione con tutti gli assessorati, chiaramente, perché il concetto dell'educazione di una comunità che educa è poi trasversale ad ogni ambito. Abbiamo scelto appunto di considerarla non come un fatto privato, non come il compito di una singola scuola o di un singolo insegnante in una classe, ma un bene comune, quindi un ambito da presidiare tutti insieme, attraverso, diciamo, un modo di stare in città e un modo di costruire politiche educative proprie di una comunità educante, quindi nel riconoscimento che un territorio è vissuto dalle istituzioni, dalle persone che abitano quel territorio, dalle persone che si organizzano, e quindi anche da altri enti, da altre associazioni, da altri gruppi organizzati che contribuiscono a costruire un tessuto sociale, un tessuto culturale del territorio. È con questi soggetti e tenendo insieme questi più livelli che immaginiamo appunto di costruire comunità educanti anche a Rovereto. Alcune chiaramente ci sono già, ma il nostro lavoro è creare sempre nuovi contesti, rafforzare i contesti che già esistono per andare in questa direzione. Per creare una comunità educante è necessario prima di tutto riconoscere i soggetti che ci sono in un territorio, e poi, diciamo, e io credo che in parte il compito dell'amministrazione, di un'amministrazione comunale, sia anche questo, quello di facilitare un processo in cui questi soggetti si conoscono e costruiscono un pensiero che è pedagogico innanzitutto. Quando si fa educazione, chi di voi è anche magari più esperto o esperta di me in questo ambito lo sa, per entrare in un contesto educativo bisogna prima averlo studiato e soprattutto aver preparato l'azione educativa anche, ecco, all'interno di una comunità educante, quindi in uno spazio dedicato all'incontro di soggetti che ragionano su come offrire contesti educativi alla propria città, ci vuole uno spazio dedicato al pensiero. Quindi la creazione in questi anni di lavoro dentro l'assessorato e appunto nella collaborazione con tutti gli altri ambiti dei colleghi e le colleghe è stato quello di dedicare un tempo di pensiero nei contesti di rete. Quindi tutto
tutto lo sforzo del creare una rete fra i dirigenti degli istituti comprensivi e degli istituti della secondaria di secondo grado in città, portando in due reti diverse, quella degli istituti comprensivi e quella degli istituti superiori, a ragionare confrontando le diverse visioni che arrivano dalle diverse scuole, che sono anche, come dire, territorialmente situate in diverse parti della città. Quindi creare questi luoghi in cui il confronto fra professionisti dell'educazione e persone incaricate con la responsabilità di programmare il lavoro nella scuola, in queste sedi raccogliere spunti, osservazioni, ma anche problematiche su cui poi lavorare insieme. Che cosa ne è nato, appunto, cercando di andare anche nel concreto? Ne sono nati percorsi di attenzione ad alcune fragilità, ne nomino uno che stiamo seguendo a quattro mani con la collega Miorandi, con l'assessorato alla cura al benessere, che è quello della dispersione scolastica e dell'attenzione a tutte quelle fragilità all'interno delle scuole, che necessitano di contesti diversi, di percorsi diversi e diversificati da offrire ai ragazzi e alle ragazze che vivono un momento complesso della propria crescita, della propria vita, ma anche un altro tema che abbiamo prima riflettuto e sviscerato e poi sul quale ci siamo concentrati con azioni concrete è tutto l'ambito dell'educazione al digitale, quindi un bisogno nato dal confronto con le famiglie e poi con le scuole, ne è nato un progetto che partirà a settembre in collaborazione con Trentino Film Commission Educa Immagine, che per noi è un soggetto esperto sul territorio rispetto a questi temi, e prevederà una serie di incontri, percorsi e anche lì un lavoro di coordinamento di rete proprio sui temi dell'educazione al digitale e sul sostegno alle famiglie nel gestire appunto l'educazione al digitale anche all'interno della casa e a contatto con i propri figli preadolescenti o adolescenti. Un esempio concreto che mi piace portare, insomma, adesso non la vedo, ma anzi c'è ancora la Presidente della circoscrizione Rovereto Nord, è quello della comunità educante del Brione, che proprio, come dire, portando anche un primo esempio concreto di come anche all'interno di un quartiere, di una circoscrizione si possa sviluppare questo tipo di iniziativa, si riunisce in rete i soggetti del territorio proprio poi proponendo dei ragionamenti di tipo educativo, di sostegno alle famiglie, ai ragazzi, alla scuola, anche nella circoscrizione, quindi anche in una dimensione di territorialità, diciamo. Ecco, questi solo alcuni degli esempi delle attività che stiamo portando avanti, che partono da una riflessione pedagogica, appunto, ripeto, si concretizzano poi in azioni e percorsi. Ovviamente voi sapete il Comune ha diciamo, la titolarità sull'educazione 03, quindi è nostra responsabilità e con piacere presidiamo tutto il lavoro dei nidi comunali, sono 8, 5 in gestione diretta e 3 in questo momento appaltati alla cooperativa Bellesini. Abbiamo un coordinamento unico potenziato negli anni, un coordinamento pedagogico che appunto si incarica di armonizzare e ragionare su un'offerta educativa nell'ambito dello 03, quindi del nido d'infanzia, che sia simile e poi appunto caratteristica di ognuno dei territori dove i nidi sono inseriti. Quindi c'è un lavoro grossissimo di progettazione, di azioni educative all'interno dei nidi. Ne nomino solo alcune, i percorsi dei nidi d'arte, dell'educazione alla musica, il primo in collaborazione col MART, il secondo con la scuola musicale, l'outdoor education, quindi tutto lo sforzo nel far vivere contesti naturali, quindi in esterno ai bambini e alle bambine, e poi la partecipazione sul territorio. Quindi negli ultimi anni abbiamo cercato anche di potenziare questa l'apertura delle porte del contesto scuola, quindi del contesto nido in questo senso verso il territorio, con la partecipazione ad alcuni eventi del territorio, Educa, Anello dello Sport, la giornata alla campana, valorizzando anche tutti i percorsi di educazione alla pace e via dicendo.
Quindi ecco, il lavoro dei nidi, come potete immaginare, ci tiene molto, molto impegnati, perché è un servizio numeroso e vede a più livelli l'impegno di diverse figure, appunto, che si impegnano nella progettazione pedagogica e quindi nell'azione educativa all'interno del nido, ma anche, questa insomma è una novità che abbiamo potenziato in questi ultimi anni, nell'offerta di momenti dedicati alla genitorialità e quindi momenti dedicati appunto ai genitori, al confronto fra le famiglie e fra le famiglie e le educatrici sugli elementi appunto che più mettono in difficoltà i genitori oggi. In questi percorsi ci facciamo, in questi come in altri, diciamo, approfittiamo e siamo contenti di approfittare della presenza dell'Università qui a Rovereto, in un dialogo costante con diversi dipartimenti, che ci fornisce, diciamo, ci permette di avere uno sguardo anche scientifico sulle azioni che mettiamo in campo e ci aiuta a poi a riorganizzarle, a coglierne nelle sperimentazioni gli elementi poi da mettere a sistema, che poco a poco potenziamo. Quindi dall'anno scorso, per esempio, in ogni nido del comune di Rovereto ci sono questi momenti dedicati ai genitori e agli incontri sulla genitorialità. Ultima cosa forse l'ambito dei servizi e quindi dell'educazione alla prima infanzia è quello un'altra volta della comunità educante, l'ha nominato prima la collega Cossali, abbiamo lavorato più soggetti insieme a tutto questo percorso dedicato al welfare culturale, una delle azioni che daranno continuità a questa progettazione e a questi momenti partecipati condivisi è proprio un tavolo di rete, lo chiameremo probabilmente Cantiere 06, dove riuniremo i soggetti che si occupano dell'educazione in questa fascia di età, proprio per andare nella direzione che vi raccontavo prima. È tutto un altro ambito su cui lavoriamo, un'altra delega che presidiamo poi insieme ad altri uffici e ad altri colleghi e colleghe, è quella dell'educazione alla cittadinanza e alla cittadinanza attiva. Ci siamo dati come obiettivo un obiettivo altissimo, insomma in quest'aula si parla spesso di quante persone vanno a votare e quante purtroppo non vanno a votare e quindi si ragiona spesso su quanto riusciamo come comunità della città ad andare alle urne, a partecipare alla vita anche politica del nostro territorio. Ecco, ci siamo dati come obiettivo quello di poco a poco pensare contesti e azioni attraverso cui rinsaldare questa fiducia fra istituzione e cittadinanza. Lo facciamo fin da piccolissima, accompagnando, ci siamo immaginati un percorso che accompagna le persone dalla nascita fino all'età più adulta anche singolarmente si ha la responsabilità di esercitare il proprio non solo diritto ma anche dovere di partecipazione pubblica. Quindi partiamo con quest'anno con questo primo momento di benvenuto alle famiglie, ai nuovi nati, alle nuove nate, l'abbiamo fatto con un progetto partito insomma con una forte spinta del patto della lettura in collaborazione con l'assessorato della collega Micol, con il mio e quello di Miorandi, con questa festa fatta appunto in biblioteca di benvenuto ai nuovi nati, alle nuove nate. Continua poi questo percorso con l'attività che abbiamo all'interno del mondo scuola, con più percorsi, uno è quello di conoscenza delle istituzioni, di incontro con gli amministratori e amministratrici appunto per rendere più visibile anche il modo in cui persone come noi, persone comuni, si impegnano nella vita quotidiana anche nell'ambito politico e di servizio alla propria comunità. Un altro percorso dedicato ai più grandi, quindi alle quinte classi delle scuole superiori, che è un percorso di educazione al voto, proprio per avvicinare e dare le informazioni corrette ai ragazzi e alle ragazze in modo che arrivino al momento del voto nel modo più consapevole possibile, passando per tutti i percorsi di educazione civica alla cittadinanza che le scuole e gli insegnanti propongono e che noi proviamo a far confluire in un momento dedicato che è quello della settimana civica e costruito e coordinato da una rete di docenti e referenti per l'educazione civica alla cittadinanza presenze delle scuole che presidiamo anche attraverso la collaborazione con il Centro di Cooperazione Internazionale. Nel percorso di vita i ragazzi e le ragazze incontrano poi l'esperienza della mini giunta che conoscete bene, abbinata insomma alla storia del nostro carnevale, ma anche con un potenziamento negli ultimi anni proprio al sostegno, potenziamento del sostegno per la produzione di questi elaborati che sono il programma che i bambini e le bambine offrono alla città. Come continua poi il percorso di accompagnamento con le azioni che adesso prevediamo nei prossimi mesi, che sono quella di benvenuto ai neodiciottenni, che quindi appunto raggiungono la maggiore età e diventano cittadini attivi con diritto di voto a tutti gli effetti e che poi si affacciano alla vita adulta e che possono cominciare a partecipare. Questo cerchiamo in ogni modo di coinvolgerli e soprattutto di far arrivare le informazioni corrette nell'organismo di partecipazione giovanile, nelle circoscrizioni, attraverso i patti di collaborazione nella cura del proprio territorio e non solo, e via dicendo. Affiancato in parallelo e spesso mescolandosi a questo percorso c'è tutta l'attenzione ai ragazzi e le ragazze che non sono ancora cittadini italiani ma sono nati o se non sono nati però vivono nelle nostre comunità, sono nelle nostre scuole e allo stesso modo accompagniamo verso un'acquisizione della cittadinanza italiana nella maniera più consapevole. Il percorso, stiamo immaginando anche un percorso, anche a seguito della mozione che in quest'aula abbiamo votato, di riconoscimento dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine di chi ancora non lo è nel nostro territorio, a un percorso proprio di sensibilizzazione e di lavoro culturale sui temi dell'appartenenza a un territorio e della cittadinanza attiva che ognuno, ognuna di noi può esercitare. Provo a essere breve sull'ultimo grande ambito delle mie deleghe, che è quello delle pari opportunità e del contrasto alle disuguaglianze. In questi anni si è lavorato tantissimo anche alla sistematizzazione dell'azione dell'amministrazione comunale nella promozione delle pari opportunità in diversi modi. Abbiamo creato un'abitudine di confronto con un tavolo che si occupa di pari opportunità e che vede la partecipazione libera di soggetti del territorio, con cui cerchiamo di condividere non solo anche, come già nominato per la comunità educante, non solo gli aspetti emergenti rispetto a queste tematiche in città e quindi raccogliere i bisogni, gli ambiti in cui abbiamo bisogno di lavorare di più e via dicendo, ma con cui facciamo anche della programmazione rispetto alla sensibilizzazione. Come avrete più volte incontrato in questi anni in città, presidiamo le varie rassegne, quelle del 25 novembre nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'8 marzo in cui celebriamo i diritti delle donne e poi il 17 maggio che invece ricorda e ci impegna a presidiare anche tutto l'ambito della lotta contro l'omo, lesbo, bitransfobia. Il Comune di Rovereto fa anche parte della rete Redi che lavora su questi temi. Attraverso queste rassegne, attraverso la proposta dell'amministrazione e un'altra volta la presenza di soggetti competenti del territorio, continuiamo a fare cultura, una cultura delle pari opportunità. Negli anni abbiamo sviluppato anche in quest'ambito un'ottima relazione con l'università, presidiando temi diversi in cui c'entrano gli stereotipi, i pregiudizi che vogliamo combattere, ma anche il lavoro sulle pari opportunità. Uno di questi è quello dei workshop e dei laboratori proposti a diversi gruppi della nostra comunità che parlano del modo in cui siamo nei contesti, con un invito e una prova pratica a non essere solo testimoni, ancora nell'ottica, come dicevo all'inizio, di una presenza che non è solo di lavoro sulle singole persone, ma di lavoro sui contesti, del lavoro dentro la comunità. Quindi tutte queste proposte anche formative al territorio puntano a farci sentire tutti quanti e tutte quante un po' responsabili di quello che succede nella nostra città e alle altre persone della nostra comunità. Quindi abbiamo dei percorsi, si chiamano non solo testimoni, abbiamo dei laboratori attraverso cui in cui si lavora attraverso le foto e le immagini, abbiamo anche questa attività che sta piacendo molto e che ci aiuta a riflettere anche sulle sicurezze che abbiamo bisogno di provare nelle nostre città, che non solo sono sicurezze che abbiniamo magari al camminare la notte o ad attraversare luoghi sicuri, ma sono anche le sicurezze di vedersi riconosciuto nelle identità che scopriamo dentro di noi. E le camminate in notturna che proponiamo in collaborazione con l'università e con i gruppi di donne non solo sul territorio sono davvero molto partecipate, danno l'opportunità di vivere anche nel contesto notturno in gruppo, un'altra volta sottolineando che probabilmente è proprio nel noi che troviamo la forza e l'occasione per sentire più sicuri e più forti. Chiuderei con questo, un'altra volta ritornando all'importante dell'educazione, l'amministrazione di Rovereto attraverso il mio assessorato propone alle scuole due bandi importanti che negli anni sono stati uno consolidato e l'altro appunto proposto e verrà consolidato in futuro, che sono il bando che permette alle scuole di immaginare e veder finanziati dei percorsi di educazione teatrale perché nella necessità di andare a lavorare nel profondo non solo su contenuti tematici ma anche sul vissuto, sulle emozioni, sugli altri ambiti della personalità degli studenti e le studentesse, il linguaggio del teatro si sta rivelando un linguaggio importantissimo di rielaborazione di tutta una serie di vissuti e contesti anche dell'ambito scuola. L'altro è il bando educare alle relazioni che un'altra volta presidia e tutela appunto questa necessità di tutti quanti e tutte quante noi, compresi quindi i più giovani, a maggior ragione di presidiare appunto questo, la possibilità di migliorare, di migliorarci nella capacità di stare in relazione con gli altri in generale e poi in specifico anche all'interno delle coppie, proprio andando a lavorare sulla prevenzione primaria rispetto al fenomeno che è quello della violenza sulle donne, che purtroppo non è in diminuzione. Abbiamo bisogno di lavorare sulla prevenzione, quindi su tutti gli elementi di tutela dei contesti, e abbiamo bisogno di lavorare insieme uomini e donne, in previsione alla partenza anche di un gruppo di uomini che si trova a riflettere sulle maschilità e su un nuovo modo di poter essere uomini e maschi all'interno della società e della coppia. Chiuderei con questo, io credo che non tante volte in quest'aula ho l'occasione di portare insomma i progetti che portiamo avanti e le azioni che intraprendiamo, però credo davvero che è importante che tutti siamo consapevoli che il presidio rispetto anche a queste tematiche fanno in collaborazione con gli altri colleghi e colleghe e con il territorio, fanno la differenza rispetto alla cultura e alla comunità che vogliamo essere, una comunità un'altra volta pronta ad accoglierci tutti nelle nostre diversità, nelle nostre particolarità e che ci accompagna nel capire e comprendere come superare la difficoltà della relazione fra diversi e diverse avviandoci in modo il più possibile coerente e coeso verso una comunità dove le differenze non sono più solo una fatica ma anche una ricchezza. Per cui invito l'Aula anche in momenti separati e in dialoghi fuori ad approfondire questi temi e a dialogare nel caso ci fossero proposte e contesti da presidiare. Grazie mille.
A lei, Assessora. Abbiamo i due consiglieri delegati, il terzo consigliere non c'è, che è Gamberoni. Consigliere Vaccari, inizia lei.
Va bene, grazie. Sì, grazie anche da parte mia per questa opportunità. Come già fatto in quest'aula altre volte, mi tocca cominciare raccontando un po' il contesto globale in cui Rovereto, il Trentino, l'Italia si colloca, che evidentemente un contesto di conflitto e tensione su diversi scenari. In questo contesto è molto importante che gli enti locali si assumano un ruolo attivo nella costruzione della pace. L'amministrazione propone in quest'ottica un chiaro posizionamento di solidarietà nei confronti delle vittime in ogni scenario di guerra. Come lo fa? Attraverso rapporti di collaborazione con associazioni e organizzazioni della società civile, con prese di posizioni, sia simboliche che non, e accoglimento di mozioni consiliari che da quest'Aula anche sono passate. Quest'anno 2026 ricorrono i 20 anni dalla legge nazionale 103 e in quest'ottica c'è stato un lungo lavoro di coprogettazione insieme a numerosi assessorati della Giunta che organizzeranno e hanno organizzato una serie di eventi per dare anche risalto a quest'altra celebrazione oltre a quella del centenario dello scorso anno. In quest'ottica si può leggere l'adesione al Giro d'Italia per la Pace, che è di fatto un'iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, di fatto che fa capo alla Perugia Assisi. L'ente con il quale l'amministrazione comunale di Rovereto si interfaccia in maniera prioritaria è evidentemente il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, che è incardinato nel Consiglio Provinciale ed è lo strumento per mantenere vigile l'attenzione su queste tematiche e proprio che aiuta anche a costruire rete tra municipalità. Lo diceva Giorgio Lapira, parlamentare, sindaco di Firenze, unire le città per unire le nazioni. E in quest'ottica proprio costruire rete tra le municipalità rappresenta un presidio democratico essenziale. Un sistema di relazioni orizzontali che valorizza l'autonomia locale, promuove azioni coordinate, inclusione e giustizia sociale. In quest'ottica, appunto, l'adesione del Comune al coordinamento nazionale enti locali e alla partecipazione all'Assemblea nazionale che l'anno scorso si è tenuta a Perugia, anche quest'anno, e l'adesione a Mayors for Peace, ma anche la forte collaborazione con gli enti locali lagarini, i nostri più vicini, che hanno deciso di comunque implementare o delle deleghe consigliari o comunque lavorare sul tema delle politiche di pace. Attraverso quindi questa cooperazione, dicevo, si rafforzano anche le dimensioni partecipative della cittadinanza, si crea una cittadinanza più consapevole. E in quest'ottica si cercherà di lavorare anche nel prossimo triennio per proseguire quell'azione educativa che è trasversale per ogni età, l'ha appena citata l'assessora Valduga, per ogni contesto educativo e scolastico. In particolare sulla fascia di età degli adolescenti, voi sapete che dal 2025 l'amministrazione organizza una scuola di pace, che si è conclusa di recente per quest'anno, per giovani tra i 15 e i 20 anni, in cui si cerca di diffondere cultura di pace attraverso momenti esperienziali e formazioni di gruppo. L'educazione alla pace di questi giovani è uno strumento fondamentale proprio per creare consapevolezza e anche responsabilità per coloro che saranno i futuri decisori anche della nostra comunità. In concreto la promozione della cultura di pace si sviluppa attuando da una parte iniziative dirette e dall'altra sostegno anche finanziario ad attività proposte ad associazioni e altre organizzazioni. Si mantengono evidentemente e si rafforzano i rapporti e le collaborazioni anche tramite contributi specifici, in particolare cito il Centro per la Cooperazione Internazionale, il Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani di Rovereto e la Fondazione Campana dei Caduti. Oltre a questo, evidentemente, ci sono anche tutte le collaborazioni con tutte le associazioni e organizzazioni, anche gruppi non organizzati, cioè organizzati ma non riconosciuti, che lavorano sul territorio nel campo della tutela dei diritti umani, della pace, della non violenza e del disarmo. Per quanto concerne la delega così denominata Rovereto Città attenta alla cooperazione internazionale e alla solidarietà internazionale, il Comune sostiene iniziative e progetti proposti da associazioni del territorio che operano nei vari paesi del sud del mondo, nelle comunità globali marginalizzate, nell'ottica di realizzare interventi di cooperazione internazionale, solidarietà internazionale e educazione alla cittadinanza globale. Per la promozione di questa solidarietà internazionale è necessaria la costruzione di reti territoriali, l'ho già detto prima, e le stesse parole che ho usato sono simili, il coordinamento tra enti locali e la costruzione di rapporti autentici tra territori che possono insieme affrontare quelle che sono nuove sfide sociali e ambientali per costruire un futuro comune. Le guerre in corso, abbiamo detto, le discriminazioni sociali, le povertà in crescita possono essere affrontate anche tramite lo strumento della solidarietà internazionale, il sostegno a delle realtà locali che praticano dialogo, non violenza e le associazioni che tutelano i diritti umani e civili. Come amministrazione, che ha di fatto a cuore tutti questi valori appena elencati, nel 2025 è stato costruito e pubblicato un bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti di solidarietà internazionale. In questo bando si chiedeva anche una restituzione pubblica che c'è stata lo scorso ottobre al territorio tramite un momento pubblico in cui si racconti e si sensibilizzi la cittadinanza e si venga anche un po' a conoscenza di quelli che sono gli esiti del progetto. Nel 26 abbiamo voluto fare qualcosina in più, abbiamo cercato di costruire un lavoro di sinergia con la comunità della Vallagarina che ha visto di fatto la riedizione di questo bando dopo una sorta di coprogettazione e compartecipazione della comunità stessa proprio per aumentare anche la possibilità a tutte le associazioni del territorio lagarino. Da 2 le associazioni che avevano progettato nel 2025 siamo passati a 8 nel 2026, quindi mi viene da dire che già questo è un dato importante. In questi giorni, tra l'altro, sono in fase di assegnazione i contributi di quest'anno. Evidentemente nel prossimo triennio cerchiamo di proseguire questa azione di collaborazione anche proprio in favore di tutte le associazioni del nostro territorio. Infine, l'amministrazione promuove la conoscenza di iniziative solidali anche al di là della parte finanziaria di contributo che operano a livello globale. In quest'ottica permettiamo alla nostra cittadinanza di comprendere anche come le azioni locali possono avere un impatto significativo su scala mondiale, rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che sia la nostra comunità, la comunità roveretana del Trentino, ma che costruisce anche una comunità intera, una comunità più ampia, di una cittadinanza informata, coinvolta e con la quale le grandi sfide del nostro tempo, come le disuguaglianze, le crisi, le violenze diffuse, il cambiamento climatico che vediamo in questi giorni, possano essere sviluppate attraverso una visione comune, concreta e partecipata. Grazie.
A lei, consigliere Mirandola, prego.
Sì? Bene. Io entro nel merito della delega che mi riguarda, e ovvero il patto locale per la lettura. Il patto si configura come uno degli strumenti del welfare culturale a livello locale. Attraverso il patto la lettura viene riconosciuta dall'amministrazione come responsabilità condivisa e leva trasversale per il benessere della comunità, capace di mettere in rete soggetti pubblici e privati, l'ho detto in più occasioni, istituzioni pubbliche, private, biblioteche, librerie, case editrici, scuole, servizi per l'infanzia, associazioni, enti no profit, strutture e servizi di welfare per minori, adulti, migranti presenti nel territorio, in una programmazione unitaria con azioni strutturate e continuative orientate a raggiungere obiettivi comuni di equità, inclusione e sviluppo della persona. Rovereto è stata una delle prime città del Trentino a dotarsi di questo strumento con deliberazione di giunta 169 del 12/7/2022, un'intuizione allora espressa dalla stessa allora assessora, oggi sindaca Robol, che aveva benissimo intuito quello che poteva essere il significato per la nostra comunità di uno strumento come il patto locale per la lettura. Nel 2026 il patto conta più di 110 aderenti. A partire dalla consigliatura in corso, il numero degli aderenti è aumentato del 266% circa. Nel 2026 è stata portata a termine la prima fase di definizione delle linee progettuali per il welfare culturale a partire dal libro e dalla lettura, intitolato Cantiere di immaginazione sociale, leggere ovunque, leggere sempre, leggere tutti. Partendo dai concetti chiave di sviluppo, diffusione e promozione delle relazioni sistematiche e sistemiche tra cultura, arti e altri ambiti, in primis la salute, il sociale e l'educazione, per il periodo 2026-2028 si procede alla fase di implementazione del cantiere di immaginazione sociale, soprannominato, e per consentire l'avvio progressivo e sostenibile di una serie di azioni ritenute prioritarie, con i seguenti obiettivi. Attivare le prime linee operative del piano, consolidare un metodo di lavoro intersettoriale, rafforzare la rete territoriale ulteriormente, produrre alcuni output concreti e visibili, costruire le condizioni per una successiva implementazione più ampia. La prima indagine nazionale sulla prescrizione sociale di arte e cultura in Italia pone la lettura ad alta voce tra i determinanti sociali della salute più incisivi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica che la salute non dipende solo dalla terapia, ma che praticare la lettura ad alta voce a cadenza regolare, soprattutto in luoghi come musei, biblioteche e parchi, è una forma di cura che ha effetti diretti sulle persone in stato di maggiore fragilità. Il patto, pertanto, promuove alleanze stabili tra cultura, educazione, politiche sociali e sanitarie, in sinergia, come è stato già portato all'attenzione dagli interventi dell'assessora Cossali, in particolare dell'assessora Valduga e anche Miorandi, l'attività del patto si svolge in sinergia con l'assessorato alla promozione artistica, culturale e turistica, con l'assessorato alla cultura e al benessere sociale, con l'assessorato alle politiche educative e al contrasto alle disuguaglianze. Per il periodo 2027-29 il patto si impegna a rispondere ai bisogni contemporanei di ampliamento della partecipazione culturale e diversificazione della base sociale con tre modalità di intervento. La prima, azioni a sostegno della promozione della lettura e del ruolo attivo della rete attraverso il coinvolgimento diretto degli aderenti al patto in cantieri tematici e progetti locali e nazionali di promozione della lettura, cosa che sta già avvenendo. Produzione di strumenti per la comunicazione del patto e output pubblici utili sia alla comunicazione con l'esterno, sia alla leggibilità interna della rete e al suo sviluppo. Terzo, progetti trasversali sul ruolo della lettura nella prevenzione primaria e nelle relazioni di cura attraverso lo strumento della coprogettazione. La promozione della lettura è coesione sociale. Il patto, attraverso la socializzazione del libro e della lettura, lo diciamo spesso anche negli incontri che vedono presente la rete degli aderenti, non è fatto per diventare degli intellettuali, diciamo, per aumentare il numero delle persone che leggono tanto e quindi sono più intelligenti e sapienti, ma soprattutto concorre alla costruzione di una città più solidale e attenta alle fasce di cittadinanza più vulnerabili. La lettura agisce in questo caso come un elemento di crescita personale, altrettanto come volano di promozione e coesione sociale, di consapevolezza dei diritti di cittadinanza, di crescita complessiva della comunità e del territorio. L'accesso democratico al libro e alla lettura è una forma di contrasto alle povertà educative, alle solitudini, alle insicurezze di diversa natura. Pertanto, nel periodo 27-29, in attuazione di quanto premesso, il patto per la lettura sarà impegnato nella continuazione e rafforzamento dei seguenti progetti di promozione della lettura. Consolidamento dei presidi di lettura popolari, allestiti sia in spazi informali di comunità, quali piazze, giardini, strade dei quartieri, aperte e fruibili all'intera comunità, all'intera città e a tutti, tutte i cittadini e le cittadine, piccoli e grandi, anche attraverso interventi itineranti, sia all'aperto, sia in luoghi di cura, di socialità e accoglienza. Faccio alcuni esempi di cose già in corso e che si pongono l'obiettivo di proseguire nel periodo indicato. È il caso delle Little Free Libraries, le piccole biblioteche libere, in continuità con il lavoro iniziato in collaborazione con la circoscrizione sud per allargare alle altre circoscrizioni cittadine. Il distretti per il patto, in continuità con il lavoro iniziato in collaborazione con il distretto cultura e il distretto della Quercia per allargare anche qui agli altri distretti. Le biblioteche scolastiche, intesi come luogo di incontro, centro di competenza, ma anche luogo in cui trascorrere il tempo libero, partner di collaborazione con altre biblioteche scolastiche o soggetti aderenti al patto, soggetto che comunica a sua volta con l'esterno, libri, storie, ma anche spazio di lavoro, spazio laboratorio. Un altro progetto significativo è il programma nazionale, la campagna nazionale di promozione della lettura, il Maggio dei Libri, curato e lanciato ogni anno dal CEPEL, Centro per il Libro e per la Lettura, che è dedicata a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare proprio coloro che solitamente non leggono. E poi la partecipazione al Libriamoci, Leggere a Scuola, altra iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che ogni anno coinvolge le scuole italiane di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale che all'estero. Inoltre il patto sarà impegnato in nuove iniziative, tra cui il coinvolgimento della rete nel premio Il Maggio dei Libri 2027, che consiste nella premiazione dei 5 migliori progetti di promozione della lettura realizzati nell'ambito del Maggio dei Libri, la costituzione della rete delle oasi di lettura e relativa mappa, luoghi deputati alla coesione sociale dove sia possibile consultare, leggere, prendere in prestito un libro, donare libri, proporsi per lettura ad alta voce, partecipare agli eventi di animazione alla lettura con accesso libero a cittadini minori e adulti del territorio. E su questo, per esempio, mi fa piacere precisare che Station for Transformation, alla luce delle evoluzioni in atto, stanno nascendo un modo di interloquire e collaborare che darà frutto. E inoltre l'inserimento di interventi strutturati nell'ambito di manifestazioni cittadine quali Rovereto Estate e simili. E passo alle azioni trasversali. Il patto per la lettura viene assunto come uno strumento comune e trasversale, capace di connettere ambiti differenti, superando una visione settoriale e di aderire alla progettualità su scala locale, interregionale, nazionale ed europea. Le azioni trasversali riguarderanno il patto in collegamento, a seconda dei casi, con l'assessorato alla promozione artistica, culturale e turistica, con l'assessorato alla cura e benessere sociale, con l'assessorato alle politiche educative e al contrasto alle disuguaglianze. I progetti principali inaugurati nel periodo 25-26 proseguiranno e saranno implementati nel periodo 27-29 e qui porto alcuni esempi. Nuove vite, nuove storie. Seconda edizione, il progetto è stato citato anche dall'assessora Valduga, nasce dalla volontà di accogliere e dare il benvenuto all'interno della comunità di Rovereto alle bambine e bambini nuovi nati, coinvolgendo fin da subito le famiglie in una riflessione che riconosca l'importanza della lettura dalla nascita tra i fattori decisivi dello sviluppo e della crescita nei primi 1000 giorni di vita. Un altro progetto, Reading for Aging, che si avvia alla sua seconda edizione, vincitore di The Europe Challenge 25-26, sostenuto da Arts Council England, Fondazione Cariplo, Scottish Library and Information Council, con il coinvolgimento dell'Università di Trento, dei servizi sociali e di altre realtà comunitarie, che ha come cuore, diciamo, la popolazione degli over 65, l'opportunità di socializzare, stimolare la memoria, creare connessioni attraverso libri e lettura. E i rifugi, seconda edizione. I rifugi è una rete nazionale formata da librerie e biblioteche che abbiamo costituito, di cui siamo entrati a fare parte lo scorso anno proprio su spinta del patto. Il tema centrale è quello della violenza di genere, del suo contrasto attivo in collegamento con la rete territoriale antiviolenza, un progetto sostenuto inoltre da Fondazione Giulia Cecchettin sotto il patrocinio di AIB, Associazione Italiana Biblioteche. E per finire, realizzazione di spazi sociali per leggere negli appartamenti protetti, nelle case rifugio, negli ambulatori, nelle case di comunità, in ospedale, negli orti sociali urbani, in luoghi di nuova connotazione specifica per la lettura inclusiva e sociale. Concludo riportando al centro il tema della salute, lo faccio risalendo alle origini della nostra biblioteca civica Girolamo Tartarotti. La biblioteca civica, come sappiamo, prende il nome da Girolamo Tartarotti, che ha da poco svolto il centenario dell'intitolazione. Nel 1761, in punto di morte, lasciò all'ospedale dei poveri l'intera sua raccolta di libri e, pochi anni dopo, il comune, acquistando l'intera biblioteca, creò una biblioteca ad uso pubblico, all'epoca una delle poche in Italia e con ogni probabilità la prima in Tirolo e Austria. A distanza di 265 anni, colpisce scoprire che Tartarotti avesse con la sua decisione posto di fatto la prima pietra di quel messaggio che il patto coltiva dall'inizio dei suoi lavori per la nostra comunità. Leggere è un atto di cura e questa continua e continuerà a essere la nostra bussola. Grazie.
A lei, consigliera. Beh, abbiamo avuto la presentazione da parte della Sindaca, la Giunta, il Consiglio dei Delegati, sono le 22.51, penso che sia superfluo dire che interrompiamo la seduta di questa sera, ci aggiorniamo il 28, perché c'è la convocazione del Consiglio con modalità di urgenza da parte delle minoranze, quindi ci vediamo il 28 con l'ordine del giorno che poi verrà aggiornato e poi vediamo cosa riusciamo a fare, anche perché sarà l'ultimo consiglio prima della pausa estiva, quindi vedremo cosa lasceremo in sospeso, eventualmente poi concorderemo la ripresa dei lavori a fine agosto. Quindi intanto buonanotte, ci vediamo martedì prossimo.